Punto numero 1, interpellanza di Violi Claudio, Alfredo e Ferraresi Andrea, gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, relativa a pericolo corruzione nella ricostruzione post-sisma. Prego, chi legge? Prego, Violi.
Allora, pericolo corruzione nella ricostruzione post-sisma. Premesso che le cronache recenti hanno informato di una preoccupante situazione che lambisce il cratere in particolare. La società Steda SPA, società affidataria di diversi appalti nel cratere e in particolare della costruzione della zona MAP nel comune, è indagata per corruzione con riferimento a attività svolte nel terremoto dell'Aquila. Nell'indagine che ha visto l'esecuzione di ordinanza cautelare nei confronti dell'ex presidente della regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti, le motivazioni dei magistrati riportano: Lorenzetti metteva a disposizione le proprie conoscenze personali, i propri contatti politici e una vasta rete di contatti grazie ai quali era in grado di promettere utilità ai pubblici ufficiali avvicinati da cui pretendeva favori per il marito nell'ambito della ricostruzione della Regione Emilia, marito Domenico Pasquale, che è stato progettista nell'appalto delle scuole di Novi, che più volte il sindaco ha motivato la lentezza nella ricostruzione come garanzia di trasparenza e di effettività dei controlli al fine di evitare infiltrazioni della malavita sul territorio e avere una ricostruzione indenne da corruzione. Così come medesima giustificazione ha trovato l'intricata normativa venutasi a creare con la progressiva emissione di ordinanze modificative e integrative delle precedenti, sempre più complesse e articolate. Considerato che i sindaci del cratere hanno il compito di vicecommissario alla ricostruzione, quindi funzioni di controllo, sorveglianza e garanzia della trasparenza, nell'affidamento degli appalti e nella gestione post-terremoto, che la normativa della ricostruzione è rigida e complessa, al limite del vessatorio nei confronti di chi ha diritto al contributo e pare non esserlo o non l'è stata nei risultati, nei confronti degli affidatari degli appalti. Che l'operato della Steda appare quantomeno discutibile, poiché pare siano emerse diverse problematiche dei moduli abitativi che sarebbero coibentati ed isolati in modo non adeguato, oltre al fatto che si è reso inadempiente ai pagamenti delle aziende subappaltatrici. Che anche l'operato del progettista Domenico Pasquale, così come della ditta affidataria dei lavori della scuola di Novi, dovrà essere valutata attentamente a causa delle problematiche del sistema idraulico che ha portato all'allagamento dei locali. Chiediamo con risposta scritta ed in consiglio che il sindaco chiarisca dettagliatamente al Consiglio Comunale quali siano le misure di prevenzione e sorveglianza adottate ai fini di evitare la corruzione al momento dell'affidamento degli appalti, tanto in generale che nei due casi specifici. Che il sindaco chiarisca altresì quali misure abbia adottato per controllare la qualità delle strutture fornite e la conformità dei materiali e degli impianti installati.
Grazie Violi, la parola al sindaco per la risposta, prego.
Sì, buonasera a tutti, sarà una risposta anche un...
Solo ancora un attimo, sì. Visto che questo è abbastanza inerente, questo argomento, a quello che abbiamo discusso la scorsa volta, volevo fare che girasse, non è niente di particolare, soltanto la stampa di un articolo di L'Espresso. Riguardava la parte di movimentazione della ghiaia, quindi la ricostruzione, che si rifaceva al famoso 60-70% dell'ordinanza di,
ah, ho capito,
di
sì,
guerra. Qua si parla del 70%, si parla di AIMAG, il giornale è L'Espresso e colui che ha scritto l'articolo è un certo Tiziano Giovanni, al quale abbiamo espresso solidarietà, se ricordo bene, l'anno scorso per l'attacco contro l'Andrangheta. E poi ha portato tutto il suo materiale.
No, stavo dicendo che la risposta è piuttosto articolata e anche un po' lunga, quindi io do lettura di tutto quello che è pervenuto. Posto che il testo dell'interpellanza chiama in causa sia la struttura del commissario delegato relativamente alle procedure e ai tempi della gestione delle emergenze, che le normative e i tempi della ricostruzione privata, che è di competenze istruttorie dei comuni, in un incrocio di problematica lettura e comprensione, anche la risposta si articola in due livelli. L'amministrazione ha inoltrato al commissario il testo dell'interpellanza per la parte di competenza, che poi rileggerò, ricevendo una risposta scritta che si allega come parte integrante della risposta medesima che poi invieremo. E leggerò dopo. Per quanto attiene alle affermazioni che chiamano in causa il Comune, si precisa quanto segue. Il sindaco non ha motivato, virgolette, la lentezza della ricostruzione da imputare ai controlli e alla trasparenza, che confermiamo come modalità irrinunciabili, ma ha sempre sostenuto che anche questa necessità di limpidezza e rigore costa un prezzo in termini di tempi. La legalità è riconducibile anche alla correttezza nell'erogazione dei contributi per la ricostruzione, non solamente per evitare infiltrazioni malavitose, ma per concedere i contributi a coloro che ne hanno diritto e nella misura dovuta. Le ordinanze che si sono susseguite, che ancora nel futuro verranno emanate, le ultime sono di venerdì assieme alle linee guida, costruiscono il solo ed esclusivo riferimento normativo attraverso il quale accedere ai contributi e disciplinare la ricostruzione. Vorrei ricordare che in Italia non esiste una legge quadro nazionale alla quale fare riferimento in caso di calamità naturali, e questa drammatica assenza normativa pone le comunità che subiscono le calamità in una situazione di vuoto legislativo che è stato colmato, per quanto ci riguarda, attraverso le ordinanze del commissario delegato. Il terremoto dell'Emilia è avvenuto pochi giorni dopo la modifica legislativa che ha snaturato e svuotato il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e senza risorse destinate in caso di calamità, una situazione drammatica alla quale è stato necessario porre rimedio giorno dopo giorno presso il Governo per ottenere le leggi primarie sulle quali costruire le ordinanze per la ricostruzione. Questa è la verità dei fatti. In merito al quesito relativo alle misure di prevenzione e sorveglianza adottate ai fini di evitare la corruzione al momento dell'affidamento degli appalti, si rappresenta che lo stesso raggruppa problematiche relative a più norme e regolamenti che sinteticamente si evidenziano. Questa è la parte relativa al Comune. In generale, per quanto riguarda gli interventi di riparazione, ripristino, nuova costruzione di opere pubbliche, il commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 74 del 2012, che è stato il primo decreto legge approvato dopo il sisma, convertito con modificazione nella legge 122 del 2012, si avvale del sindaco che, attraverso gli organi dell'ente, attua le relative funzioni per l'attuazione degli stessi. È quella che viene chiamata per i sindaci, sono i vice commissari. L'affidamento degli interventi sopra citati è regolamentato dal decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e del relativo DPR 5 ottobre 2010 numero 207 e successive modifiche e integrazioni. Tali norme dettagliano le fasi da seguire, le relative responsabilità inerenti alla progettazione, la scelta del contraente, i controlli relativi all'aggiudicazione, gli adempimenti sino alla stipula del contratto di appalto. Il quadro normativo d'insieme risulta essere particolarmente stringente e complesso e la stazione appaltante deve ottemperare, anche a quanto richiesto, dalle disposizioni inerenti alla trasparenza amministrativa, decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33, l'anticorruzione, legge 6/11/2012 numero 190 e successive modifiche, il codice delle leggi antimafia, decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, le linee guida antimafia di quell'articolo 5 bis, comma 4 del decreto legge 6 giugno 2012 numero 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 la 122, quella di prima, contenente le regole sulla white list, le disposizioni dettate dall'autorità vigilanza contratti pubblici, prefettura di Modena, eccetera. Gli adempimenti, le procedure, le norme sopra citate determinano, pertanto, in maniera vincolante il modo di operare dei vari livelli di responsabilità, al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto e la realizzazione degli interventi. Da segnalare che il Comune di Novi di Modena risulta aver adempiuto alle regole relative al citato decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 ed in questa stessa seduta verrà sottoposto al Consiglio Comunale il complessivo piano anticorruzione che andremo ad approvare proprio questa sera ai sensi della legge numero 190 del 2012. In merito infine alle misure adottate dal sindaco per controllare la qualità delle strutture fornite e la conformità dei materiali degli impianti installati, il collaudo funzionale relativi provvedimenti riguardano la struttura tecnica del commissario delegato per la ricostruzione e sono già stati richiesti riscontri in merito che sono pervenute e dei quali si dà lettura. Adesso do lettura di quello che è pervenuto dalla Regione al sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Interpellanza del consigliere comunale Andrea Ferraresi del 16 gennaio 2014. Si fa seguito alla mail del 16 gennaio trasmessa dal sindaco di Novi, con la quale viene inviata copia dell'interpellanza presentata dal consigliere comunale Andrea Ferraresi il 16 gennaio 2014, chiedendo informazioni sul suo contenuto per rappresentare quanto segue. Punto 1. Il commissario delegato, a seguito degli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012, ha direttamente realizzato una serie di strutture emergenziali temporanee in sostituzione degli edifici danneggiati, scuole, municipi, palestre, soluzioni residenziali alternative, eccetera. Punto 2. L'affidamento dei lavori alle varie ditte è avvenuto a previo esperimento di procedure aperte, a cui hanno partecipato innumerevoli imprese provenienti da tutta Italia. Punto 3. Le imprese partecipanti erano obbligate per ogni lotto alla redazione del progetto preliminare per la presentazione dell'offerta in sede di procedura aperta, in quanto a seguito delle deroghe concesse dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, il commissario delegato ha posto a base di gara solo uno studio di fattibilità, secondo le esigenze rappresentate dai comuni, accompagnato da un disciplinare tecnico dettagliato. Punto 4. Le imprese aggiudicatarie, a seguito della valutazione delle offerte con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, hanno poi presentato il progetto esecutivo, che è stato validato, approvato e realizzato dal commissario delegato attraverso le sue strutture tecniche ed amministrative. Punto 5. Il commissario delegato non ha pertanto conferito nessun incarico professionale per la progettazione delle strutture emergenziali temporanee che risulta essere totalmente a carico delle imprese partecipanti alle gare, progetto preliminare, e da quelle aggiudicatarie, progetto esecutivo. Punto 6. La ditta Steda SpA di Rossano Veneto si è aggiudicata diversi interventi relativi alla realizzazione degli est del lotto 13 dei PMAR, nonché dei lotti 1, 2 e 3 dei PMAR, a seguito, che sono quelli agricoli, a seguito della sua partecipazione alle procedure aperte del commissario. Punto 7. La partecipazione alle procedure aperte indette dal commissario da parte della ditta Steda SPA è avvenuta da giugno 2012 a gennaio 2013. Agli inizi del mese di maggio 2013, la ditta Steda SPA, dopo essersi aggiudicata diverse gare bandite dal commissario con procedura aperta, aver portato a termine i lavori secondo il progetto presentato e nei tempi fissati, ha cominciato a manifestare delle problematiche finanziarie. Per la grave situazione finanziaria, la ditta Steda non ha provveduto al pagamento di alcuni subappaltatori e subfornitori dei vari appalti relativi agli est, ai PMAR e ai PMAR agricoli. Si è immediatamente provveduto a convocare la ditta Steda, che ha confermato la sua difficoltà finanziaria per gli altri cantieri in Italia a seguito dei mancati pagamenti degli stessi da parte della pubblica amministrazione, rappresentando che avrebbero avviato la rinegoziazione dei debiti con i vari fornitori e subappaltatori. A seguito del mancato pagamento sono pervenute al commissario delegato segnalazioni, diffide, richieste di chiarimenti, presentazione di interpellanze presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, a cui è stata data risposta. Si è provveduto inoltre ad inoltrare diffida formale alla ditta Steda per il pagamento dei subappaltatori e subaffidatari e precisamente note dell'8 luglio 2013, del 4 luglio 2013, del 4 luglio e del 4 luglio ancora, sempre per il lotto rispettivamente 13, 1, 2 e 3 dei PMAR. Dopo le diffide sono pervenute alcune transazioni e delegazioni di pagamenti che la ditta Steda ha effettuato con subappaltatori e subfornitori. A seguito dei mancati pagamenti dei subappaltatori o subfornitori sono stati bloccati i restanti pagamenti a favore della ditta Steda, che vanta crediti presso il commissario delegato per circa 5 milioni di euro a fronte di lavori eseguiti, compreso le perizie. L'11 settembre 2013 la ditta Steda ha affittato alcuni rami d'azienda alla ditta Flo Fiorese SRL e successivamente ha presentato istanza al Tribunale per la procedura di concordato preventivo in continuità. Sono seguiti incontri anche con il commissario liquidatore per esaminare la situazione dei crediti vantati dalla ditta Steda SPA nei confronti del commissario delegato. Nel corso dello svolgimento delle procedure aperte, le gare di appalto e della successiva realizzazione dei lavori, non sono emersi elementi ostativi nei confronti della ditta Steda per aspetti relativi ai controlli antimafia, alle regolarità contributive e fiscali. I lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico temporaneo di Novi di Modena, a seguito di procedura aperta, sono stati aggiudicati all'impresa BRC SPA di Genova, che ha presentato la migliore offerta. I lavori risultano completati e la struttura scolastica è stata utilizzata dall'ottobre 2012 per lo svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013. I progettisti architettonici, strutturali ed impiantistici, come per tutte le altre imprese partecipanti, sono stati scelti ed individuati dalla ditta BRC di Genova, partecipante alle procedure aperte, essendo il commissario estraneo ai rapporti tra imprese e professionisti. Dal progetto consegnato dalla BRC SPA agli atti del commissario delegato non risulta tra i progettisti il signor Domenico Pasquale, indicato dal consigliere Ferraresi nella sua interpellanza. Come riferito dal direttore dei lavori, l'ingegner Marco Santarelli, presso la scuola primaria di Novi di Modena, si è verificata la rottura di una tubazione di adduzione dell'acqua e ciò ha procurato un allagamento della stessa, a cui si è prontamente rimediato con il tempestivo intervento dell'impresa esecutrice, come evidenziato nella nota della BRC del 27 gennaio 2014, che si allega alla presente che andrò a leggere dopo. Il collaudo tecnico-amministrativo della scuola di Novi di Modena è in corso e dovrebbe concludersi entro il 2014. Al momento si rappresenta che non ci sono contestazioni del direttore dei lavori o del RUP sull'esecuzione dei lavori o sull'impiego di materiali da parte dell'impresa BRC SPA di Genova. Riassumendo quanto in precedenza descritto, si rappresenta che il commissario delegato ha operato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in merito alla realizzazione delle strutture emergenziali. Gli affidamenti alla ditta Steda SPA sono avvenuti a seguito di procedure aperte, con controllo della documentazione amministrativa che risultava in regola. Nessun incarico professionale per la progettazione è stato conferito dal commissario delegato, che risulta pertanto estraneo ai rapporti tra imprese e professionisti. Il commissario delegato, per quanto di sua competenza, ha posto in essere tutti i controlli tecnici ed amministrativi dovuti nella conduzione di un'opera pubblica, seppure realizzata con le procedure e con i tempi di gestione delle emergenze. E questo è quanto ha dichiarato per il commissario. Poi passiamo alla ditta BRC. Come da vostra richiesta del 17 gennaio 2014, con la presente rendiamo descrizione dettagliata, integrata da ragguagli tecnici, relativa alle cause e agli effetti della fuoriuscita di acqua sanitaria rilevata in data 13 gennaio 2014 all'interno della scuola elementare Anna Frank, situata in via Marte della Libertà a Novi di Modena. Precisiamo che la presente vale altresì a titolo di riscontro all'interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio del 16 gennaio 2014, nella parte in cui si chiede che l'operato della scrivente società sia valutato attentamente a causa delle problematiche del sistema idraulico che ha portato all'allagamento della scuola, e ciò sul presupposto che ogni riferimento alla o coinvolgimento della scrivente società nel contesto della predetta interpellanza si è da intendersi limitato esclusivamente a tali richiesti chiarimenti tecnici, restando sin da ora inteso che diversamente la scrivente società si riserva già da subito di porre in essere ogni meglio vista iniziativa a tutela dei suoi interessi rispetto ad affermazioni del tutto destituiti di fondamento e gravemente lesive sotto diversi profili dei diritti e degli interessi della scrivente società. Il giorno lunedì 13 gennaio, all'ora della riapertura della struttura, il personale scolastico riscontrava la presenza di un'importante dispersione di acqua sotto il pavimento sopraelevato e segnalava il fatto ai dirigenti scolastici e all'ufficio tecnico comunale. Immediatamente il geometra Paolo Malvezzi avvisava il geometra Alberto Guglielmi, direttore del cantiere per conto della scrivente, che, preso atto dell'accaduto, dava repentine disposizioni al personale presente in cantiere per porre rimedio alla situazione. La causa dell'evento è da imputare ad un'involontaria, non perfetta posa, non rilevabile visivamente prima del manifestarsi dell'episodio, riscontrato in un raccordo di transizione tra le tubazioni di adduzione di acqua sanitaria in materiale plastico multistrato del diametro di 25 mm e il collettore di distribuzione in acciaio. Detti raccordi, usati abitualmente nella realizzazione di impianti idrici sanitari per collegare componenti di materiali diversi, sono formati da una parte metallica filettata per il collegamento ad elementi in acciaio e da una parte mista in acciaio e EPDM per il collegamento a pressione con le tubazioni in PID. Non chiedetemi cosa sono perché non lo so. La pressione viene esercitata tramite l'utilizzo di attrezzature, pinze idrauliche, che sono regolate per esercitare una forza tale da comprimere il tubo in PID tra le pareti in acciaio e EPDM del raccordo, rendendo la giunzione ermetica e adeguata a sopportare le pressioni esercitate dall'acqua convogliata all'interno dell'impianto. Nel nostro caso, poi ci sono le foto che le mando, la parte metallica, nonostante l'utilizzo di tutti gli accorgimenti e le attrezzature per una perfetta posa, si è accidentalmente sfilata da quelli in acciaio e EPDM, causando la perdita d'acqua a una pressione constatata di circa 2 atmosfere, che attraversando le mattonelle del pavimento si è insinuata nei substrati del pacchetto isolante, costituito da 2 strati di poliuretano incrociati tra di loro di spessore di 40 mm cada uno, con sovrastante strato di OSB, pannello costituito da scaglie di legno incollate tra loro di spessore pari a 18 mm. La forza esercitata dall'acqua compressa tra le platee di fondazione e il pacchetto isolante ha provocato il sollevamento di questo del sovrastante pavimento. E ci sono le foto. Aspettate che non è finita, eh? Dopo un'attenta analisi in merito alla tipologia dell'intervento da adottare, alla manodopera e all'attrezzatura da impiegare, la scrivente interveniva con 6 maestranze attrezzate, con 3 pompe autodescanti e 3 aspiratori industriali, considerata la necessità di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni necessarie perché la struttura ritornasse idonea all'utilizzo cui è destinata. Si concordava, durante il sopralluogo congiunto alle ore 17 del 13 gennaio, alla presenza dei rappresentanti della direzione lavori, della scuola e della dirigente scolastica e nostri, di adoperarsi in modo di permettere la ripresa delle normali attività didattiche per il giorno mercoledì 15 gennaio 2014. Si è inoltre deciso, per consentire il completo asciugamento dei materiali isolanti posti sotto il pavimento, di inserire 30 griglie al posto di altrettante mattonelle che compongono il pavimento, allo scopo di aerare in modo adeguato e permettere anche l'ispezione visiva in merito alla condizione dei substrati isolati sotto il pavimento. A seguito di questo, il sindaco di Novi di Modena ha emesso l'ordinanza numero 442. Riassumendo, possiamo affermare che si è semplicemente rotto un tubo di acqua potabile e che siamo intervenuti immediatamente per risolvere la situazione. A titolo informativo, la giunzione causa della rottura era stata eseguita in data 11 gennaio 2014 durante lo svolgimento delle opere di connessione tra la scuola realizzata nel 2012 e l'ampliamento ormai in fase di ultimazione dei lavori. Cordiali saluti. Allora, guardate, queste sono le risposte che sono arrivate nel merito. Poi io mi sento di leggere una lettera che la ditta BRC mi ha inviato al sindaco, che vi leggo perché credo che vada, come dire, che dobbiamo anche sapere questa cosa, perché spero ci aiuti nel futuro, rispetto a quanto è stato scritto dagli interpellanti nell'interpellanza relativamente al passaggio al punto 1, 2, al punto 2 delle premesse. Mi scrive l'amministratore unico della società, che scrive: con la presente allego la relazione tecnica, che è quella che vi ho letto, redatta dal geometra Guglielmi, responsabile di cantiere della scrivente impresa. Con l'occasione, anche alla luce delle risultanze della predetta relazione, le segnalo che, come del resto si evince anche dalla relazione del geometra Guglielmi, in qualità di amministratore unico della società ho dato mandato formale all'avvocato Mario Iavicoli, con studi in Genova, per tutelare l'operato dell'impresa e il suo buon nome. Sintetizzando e ricostruendo i fatti relativi alla scuola di cui trattasi, posso affermare senza ombra di smentita che Non vi è nessuna relazione tra un manicotto idraulico rotto nell'ambito dei lavori da noi realizzati nel lotto di cui oggetto e vicende giudiziarie che vedrebbero il coinvolgimento di un progettista da noi mai visto né sentito telefonicamente, marito di una presunta indagata, ex presidente della Regione Umbria, anch'essa da noi mai vista né sentita. L'impresa che rappresento ha avuto notizia delle gare emiliane dal produttore dei casseri in polistirolo che abbiamo conosciuto nel contesto della costruzione della scuola di Piazza delle Erbe a Genova. L'appalto genovese risale al 2010 e la stessa tipologia di scuola realizzata a Genova poteva essere realizzata anche nelle scuole emiliane, così pensavamo nel luglio del 2012. Sulla base di tali considerazioni abbiamo deciso di partecipare alle gare degli Est. Con l'ingegnere strutturista che l'impresa ha conosciuto, stimato ed apprezzato, sia per il progetto del consolidamento dell'archivio di Stato di Genova, anno 2008, committenza Ministero dei Beni Culturali, sia per quello del plesso scolastico delle Erbe a Genova, anno 2010, committenza Comune di Genova, abbiamo deciso di partecipare alle gare bandite dalla Regione Emilia-Romagna. In tale contesto il progetto architettonico della scuola di Novi, come pure quelli di altre scuole est che non ci hanno visti aggiudicatari, è stato elaborato e redatto dagli architetti Bianconi e Negri della Copper Studio. Tali essendo oggettivamente i dati, davvero non comprendo le ragioni dell'articolo pubblicato sul quotidiano locale di Carpi né quelle dell'interpellanza. Abbiamo lavorato tutti, imprese e funzionari tecnici comunali, oltre che regionali, nell'interesse della comunità di Novi e dei bambini ivi residenti, ed è questo che dovrebbe avere la giusta rilevanza ed essere oggetto dell'attenzione di tutti. Il momento è davvero difficile per tutti in questo Paese, ma questo non può valere come giustificazione per iniziative quali quelle di questi ultimi giorni, né dette iniziative paiono in alcun modo utili a rimediare o alleviare alle predette difficoltà. Auspico davvero per il bene del Paese e della collettività che lei rappresenta che simili iniziative abbiano a cessare, che si possa tutti operare con serietà ed impegno nel reale proseguimento degli interessi della collettività che lei rappresenta. È evidente che parla di iniziative relativamente al pezzo dove voi, cioè il gruppo, scrive che c'è questo coinvolgimento che la ditta naturalmente nega, dice ed ha mandato un avvocato per la tutela dei propri interessi. Io naturalmente non entro nel merito della questione perché non la conosco, io acquisisco la dichiarazione dell'amministratore della società, mi sento di fare una considerazione di tipo generale, questo è un consiglio comunale, siamo dei consiglieri, credo che prima di scrivere determinate, come dire, scrivere affermazioni molto pesanti come questa siano dovuto almeno di fare un percorso di conoscenza prima di scrivere queste cose che sono davvero molto pesanti. Se come dice la BRC, e io non ho motivo per dubitarne, non corrispondono al vero, poi ognuno risponde di quello che scrive, ma è una cosa che non fa bene a nessuno, ecco, se quanto le affermazioni sono molto pesanti. E naturalmente la BRC si è tutelata, poi dopo io mi fermo qua. Mi pare che comunque sia dovuto, come dire, davvero un approfondimento prima di scrivere.
A questo punto dovrei aprire un attimo il dibattito, e se qualche consigliere vuole intervenire, se no do la parola all'interpellante. No, scusa. Allora, io adesso... mi ripeto, come prima, passo la parola, apro il dibattito ai consiglieri che vogliono intervenire, uno per gruppo, come dice la legge dell'interpellanza. Chi mi chiede la parola? Prego, Italo Malagola.
Vogliono tutti aspettare il mio intervento. No, io voglio solo ribadire due cose in merito a questa interpellanza. Una è che nessuno, né il commissario delegato, né la struttura commissariale, né questo comune, nella figura del sindaco e della sua struttura, con le competenze e compiti diversi, perché non siamo uguali alla regione, questo bisogna che lo teniamo distinto, quando facciamo un ragionamento, pensiamo di essere indenni da ditte che possono entrare negli appalti, che possono avere comunque legami con la malavita, corruzione e comunque diciamo che non abbiano un passato, un loro passato pulito. Questo non è che noi abbiamo la presunzione di dire che questo non succederà mai. Quello che vogliamo e che il commissario dice e che anche noi sosteniamo è che faremo il possibile perché questo non accada mai. Ma non è che possiamo mettere la mano sul fuoco e dire siamo così sicuri, state tranquilli. Cioè. E poi voglio dire, certo che tutte le azioni messe in atto vanno verso quello scopo, quello di prevenire ditte che abbiano avuto contatti che abbiano con infiltrazioni mafiose, con malavitose. Questo è lo scopo che abbiamo. Infallibili non lo è né il commissario, né la sua struttura, né noi. Credo che sia diverso però il fatto della Steda, che comunque è stata oggetto di un fenomeno di corruzione rispetto ai fenomeni di infiltrazioni mafiose, dei quali si può andare anche a verificare gli appalti che hanno avuto in passato, e dagli appalti che hanno avuto in passato si può anche risalire appunto agli appalti ai quali hanno lavorato, e qui anche risalire se ci sono state. La corruzione riferita alla Steda è una cosa diversa, non è che si poteva sapere prima che emergessero dalle indagini che la Steda era stata corrotta o aveva corrotto per avere gli appalti, per avere privilegi. Cioè, questa è un'altra storia che non ci piace, non ci fa piacere, ma è un'altra storia rispetto alle infiltrazioni della malavita, alle infiltrazioni mafiose. Cioè, era molto più difficile sapere che c'è stata corruzione finché non è emerso dalle indagini che sono state fatte col terremoto dell'Aquila. Quindi l'errore umano ci sta in questo senso, però vuol dire, poi il commissario e la sua struttura prenderanno tutti i loro provvedimenti, perché questo era un appalto regionale, non un appalto comunale, dal quale noi, non dico che noi dovevamo star fuori, ma una volta messo a disposizione i terreni e le nostre strutture non potevamo fare di più. L'altra cosa, correlare, fare tutto questo incrocio, inghippo di relazioni, intreccio, come ha già detto il sindaco, io starei molto attento ad andare avanti, perché capita spesso in questo Consiglio Comunale che per sentito dire si facciano interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, ma questo è un problema poi di chi le fa, non è un problema nostro, ma lo dico anche per correttezza istituzionale, perché poi correlare un progettista, un manicotto che si è rotto, mi sembra proprio una strumentalizzazione che non ha neanche senso. Cioè, quello è stato un errore umano di un operaio che non ha saldato il manicotto, e purtroppo è successo quello che è successo. Non ci è piaciuto, ci ha messo in forte imbarazzo e difficoltà come amministrazione, si è tamponato subito questa urgenza per rimandare i bambini a scuola. Non finiremo qua, nel senso che la ditta poi a scuole chiuse farà tutte le verifiche del caso, perché non deve più succedere, perché una volta che la scuola è in carico a noi, dopo queste cose ci toccano, come si dice. Quindi a scuole chiuse la ditta farà tutte le verifiche del caso degli impianti, il pavimento deve essere ben asciutto, deve averla tenuta, perché quelle scuole resteranno scuole, non sono scuole temporanee ma sono scuole permanenti. Quindi tutta una relazione, un intrigo di fatti che secondo me c'è molta strumentalizzazione, molta cattiva informazione e poca informazione.
Grazie Italo. Se nessuno chiede la parola, do la parola. Posso replicare? Ha diritto di replica, sì.
Allora. Solo porre alcune cose. Me la metti in testa.
La nostra
richiesta riguarda il titolo proprio, il pericolo di corruzione nella ricostruzione post-sisma. Non abbiamo accusato nessuno, abbiamo soltanto posto l'accento su un pericolo, che è una cosa. Poi in quanto a ciò che noi chiedevamo, noi abbiamo parlato in tutta l'interpellanza, non abbiamo mai citato questa famosa ditta BRC, perché a noi non ci risultava neanche, non risulta da nessuna parte. Noi abbiamo parlato sempre di Steda, e quella persona che è citata è il marito della Lorenzetti, non un altro. E l'articolo al quale facciamo riferimento, che è qua citato, è quello della Gazzetta di Modena, non è del sottoscala di Rolo. Ancora un'ultima cosa, in fondo. Noi un'altra cosa che chiediamo con risposta scritta in Consiglio che il Sindaco chiarisca dettagliatamente al Consiglio Comunale quando siano le misure di prevenzione e sorveglianza adottate. Non abbiamo accusato nessuno, abbiamo solo chiesto dei chiarimenti su ciò che è stato messo in atto dalla pubblica amministrazione per evitare queste cose. Non c'è un'accusa di niente, semplicemente è una richiesta di chiarimento. Poi, successivamente, che il sindaco chiarisca altresì quali misure abbia adottato per controllare la qualità delle strutture fornite e la conformità dei materiali. Non c'è l'accusa di niente di nessuno, sono richieste di chiarimenti, non si uccide nessuno per una richiesta di chiarimenti. Penso che questo, da parte della cittadinanza, di cui noi facciamo in parte portavoce, abbia diritto di capire come mai un tubo duri un anno. Io a mia casa ce l'ho da 12 anni e non ho avuto nessun problema. Detto questo, è un errore ammissibile, non è morto assolutamente nessuno, si trattava solo di capire se sono state fatte delle attività per vedere che il resto delle tubazioni siano a posto o no, onde evitare problemi di far perdere un altro giorno di scuola ai bambini che di scuola in questi anni ne hanno perse, non per colpa della pubblica amministrazione, intendiamoci. Tutto qui quello che volevo dire.
Lei si deve dire se si rende soddisfatto o no della risposta del sindaco.
Dal punto di vista della risposta scritta, assolutamente sì. Ci tenevo solo a far notare che è stata inserita questa società BRC che noi non avevamo assolutamente citato né verbalmente stasera in riunione e neanche nell'interpellanza. Da noi non risulta, perché come risultava dall'articolo che noi citavamo della Gazzetta di Modena, solo di quella si parlava. Si parlava anche di un'altra società che noi non abbiamo neanche citato perché non riguardava il comune di Novi. E quindi non è giusto, giustamente, inserire una società che non c'entra niente con noi. Tutto qui.
Bene, allora a questo punto proseguiamo. Passiamo al punto numero 2. Interpellanza di Boldrin Davide, gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, relativa a sala per gioco d'azzardo a Rovereto sul Secchia. Prego Boldrin.
Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico Alternativa per Novi e capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi. Ma sta andando il microfono? Posso andare? Ok, posso andare? No, allora dicono che non registro. Interpella il sindaco e gli assessori competenti. Corrisponde al vero, che non metto mai a caso, che a Rovereto sulla Secchia è prevista la costruzione di un locale avente come attività una sala VLT, gioco d'azzardo, più precisamente in via Chiesa Nord? Quante licenze commerciali di ogni tipologia sono state rilasciate a partire dal 29 maggio 2012 ad oggi all'interno del nostro comune? Inoltre, quanti sono e a quali esercizi commerciali si riferiscono coloro in possesso attualmente di convenzione per il rapporto di concessione avente ad oggetto la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e di intrattenimento previsti dall'articolo 110,6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni di integrazioni, nonché le attività e le funzioni connesse nel nostro comune, chi sono i legali rappresentanti?
Grazie Boldrin, passo la parola al sindaco.
Molta lettura stasera. Allora, punto 1, vado con i punti, punto 1. Non ci sono informazioni in possesso degli uffici comunali, in quanto trattandosi di sala per il gioco tramite apparecchi di cui l'articolo 110,6 lettera B, le cosiddette videolottery o VLT, è soggetta esclusivamente a licenza di polizia ex articolo 88 del TULPS di competenza della questura, quindi comune non ha competenza di nessun genere. In proposito si sottolinea che anche il recente vademecum dell'ANCI in materia di apparecchi da divertimento di intrattenimento ex articolo 110 reperibile sul sito di ANCI Lombardia chiarisce, virgolette, gli apparecchi VLT sono installabili esclusivamente negli ambienti elencati all'articolo 9 del decreto dell'Agenzia per i giochi, quella dello Stato, del 22 gennaio 2010, cioè sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, sale e negozi da gioco aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui l'articolo 110 e solo a fronte della licenza di cui l'articolo 88 rilasciata dalla questura. Quindi siamo in un ambito assolutamente delegato alla questura. questure in toto, con particolare riferimento agli ambienti di cui la lettera F del decreto summenzionato, ossia alle sale all'interno delle quali si raccoglie gioco esclusivamente attraverso apparecchi VLT e New Slot, si precisa che la competenza al rilascio dell'autorizzazione è sempre e solo in capo alla questura, esulando tale attività dalle competenze comunali. Punto 2. Premesso che il sistema delle licenze è stato superato per la maggior parte delle attività economiche con l'entrata in vigore del decreto legislativo 59 del 2010, attuazione della direttiva 2006/123 della Comunità Europea relativa ai servizi nel mercato interno, è ora possibile avviare un'attività commerciale tramite segnalazione certificata con una SCIA di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241 del 90. Di seguito l'elenco delle sole attività commerciali, quindi escluse quelle artigianali di servizio o artigianali alimentari, iniziate a partire dal 29 maggio 2012. Io eviterei la lettura, ma c'è scritto tutto. Punto 3. Nel territorio comunale non hanno sede soggetti concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminale da intrattenimento. Informazioni su tali soggetti sono reperibili all'indirizzo www.ams.gov.it, sezione giochi, dove è presente l'elenco degli operatori previsto dall'articolo 1,82 della legge del 2011. Trattasi di un elenco unico a livello nazionale suddiviso in 3 sezioni. La sezione A, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di quell'articolo 110, quelli di prima. Sezione B, concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento, che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di quell'articolo 110. Sezione C, soggetti diversi da quelli di cui è la sezione A e B, che svolgono sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui è le medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario, delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco. L'elenco riporta i dati identificativi dei soggetti che compongono la filiera dell'intrattenimento con vincite in denaro, ovvero dei soggetti che espletano attività in materia di apparecchi da intrattenimento ed è consultabile liberamente, gratuitamente e permanentemente da chiunque vi abbia interesse mediante accesso al solito sito informatico istituzionale dell'azienda per i monopoli di Stato. Per quanto tiene Novi di Modena, sono presenti solo soggetti appartenenti alla sezione A, proprietari, possessori o detentori, i cui nominativi sono pochi, ve li leggo. Bar Best di Baldo Paolo C. SNC, via Alessandro Volta, Novi. Bar Centrale di Chen Li Yun, piazza Giovanni XXIII, prima, adesso era delocalizzato. Bar Il Capriccio, Costa Rita e Funky Bar di Wu Sui Ling, questo qui a Novi. Bar Sport di Xia Caiun a Rovereto, la tabaccheria Vezzani, piazzale Leonardo da Vinci, il circolo ricreativo culturale Arci Taverna, via Bigi Veles, Neva, Corso Matteotti, adesso anche lei delocalizzata, l'Eurobar di Ye Shuagli, via Provinciale Motta e il Caffè Noir in via Fabio Filzi. Questa è la situazione a Rovereto e a Novi.
Bene, apriamo il dibattito. Ci sono delle facce che non rispondono, quindi Boldrin, a lei la replica. Prego, prego Benzi.
No. Buonasera a tutti. No, cioè, sicuramente Davide ha ragione, cioè, queste, io dico siamo in un consiglio comunale, quindi quando non si hanno notizie certe è giusto non darle e non fornirle. Si sente dire, ci cioè sono voci di bar, ecco. Dopo casomai quando ci troviamo fuori possono riportartene, però cioè, ci ha già risposto il sindaco quello che il comune è in grado di fare, ecco. Quindi, però le voci, cioè si girano queste voci e se vuoi dopo ne parliamo e ti spiegherò tante cose da bar, ecco, però in questo momento. Grazie.
Grazie Benzi.
Il senso delle interpellanze è appunto questo, non è un caso che io comincio sempre le interpellanze, fateci caso, sempre, anche negli ordini del giorno addirittura, c'è sempre una dicitura che dice corrisponde al vero, sempre così, non a caso, perché appunto quando ci sono, cioè, esiste a volte purtroppo dalle nostre parti anche troppo vociare, e spesso e volentieri serve un atto formale che dimostri il contrario. Cioè, anch'io, cioè, quando faccio, io non le faccio a caso, è successo che qualcuno mi abbia detto: ma se sai già le risposte perché fai le interpellanze? No, le faccio apposta, perché molto spesso purtroppo non è così scontato far sapere alla gente dei fatti. Io stesso stasera ho imparato delle cose, no? Cioè, inerente al sito dell'AMS, che non sapevo che c'era tutto l'elenco da poter vedere, quindi questo le faccio tesoro, tutto qui. Per cui mi ritengo soddisfatto della risposta dell'interpellanza, con l'elenco dopo uno andrà a vedere, insomma, farà quel che ritiene più opportuno. Però il senso dell'interpellanza e delle interrogazioni è propriamente, oggettivamente, questo qui.
Bene, proseguiamo. Mi deve dire se soddisfatto o no? Sì. Sì, 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 sì.
Ho detto che sono soddisfatto.
Punto numero 3. Interpellanza di Diego Li Marco e Fabri Mauro, gruppo consigliare progetto comune, relativa a degrado dell'area tombale nella zona nord-est del cimitero di Novi di Modena. Prego, do lettura. Fabri.
Prendo atto che il consigliere Boldrini parte avvantaggiata, perché fa delle interpellanze di cui sa già le risposte, rispetto a me sarà più avvantaggiato nel trattare il tema. Ora, oggetto, degrado dell'area tombale nella zona nord-ovest del cimitero di Novi di Modena. Considerato che negli ultimi giorni alcuni cittadini del capoluogo, dopo aver fatto visita al cimitero, hanno segnalato la situazione di degrado e mancanza di decoro della zona tombale nord-ovest del cimitero ed in particolare l'area interrata adiacente al selciato, vedi immagini sottostanti. Preso atto che le tombe dei defunti, di cui alcune risalgono a settembre 2013, sono di fatto indistinguibili, non essendo recintate né contornate da qualunque forma, anche solo temporanea, di delimitazione, ghiaio o cordolo, che il fango formatosi in seguito alle abbondanti piogge rende impraticabile l'area, impedendo ai visitatori di raggiungere le tombe poste al centro della zona, che la condizione di degrado è tale da minare anche le dovute minime forme di decoro e rispetto per i defunti vi sepolti, oltre a rendere un generale senso di squallore e di abbandono al luogo già colpito nelle sue strutture dalle scosse sismiche del 2012, che la zona interrata, fotografata, si trova di fuori dell'area cintata delimitante il cantiere di ristrutturazione del cimitero e che pertanto la sua manutenzione e gestione non fa parte dell'opera di recupero danni da terremoto, ma della normale manutenzione ordinaria del cimitero, siamo ancora presenti a richiedere al sindaco e all'assessore competente i motivi dei mancati interventi di manutenzione ordinaria dell'area, il perché si sia permesso che un'area così importante per molti cittadini e per la comunità intera si trovi in tale stato di degrado, quali siano le azioni che l'amministrazione intende intraprendere per rimediare con la massima tempestività a questa situazione. Attendo la risposta per poi fare un intervento.
Bene, ripasso la parola per la terza volta al sindaco, prego.
Allora, con riferimento all'interpellanza in oggetto, assunto il protocollo in data 3 febbraio, si specifica quanto segue. La gestione delle sepolture a terra da sempre e per qualche tempo dalla sepoltura determina dei disagi sia per i familiari che per chiunque esegue le operazioni cimiteriali. Infatti le condizioni atmosferiche pesantemente influenzano sia le attività di inumazione che in caso di terreno molto bagnato o di falda freatica alta non sempre possono essere fatte immediatamente, che il successivo consolidamento del terreno sulla fossa e nel suo contorno. Il consolidamento del terreno non è mai immediato e comunque soggetto ad un calo fisiologico e per alcuni mesi gli operatori regolarmente effettuano un riporto di terreno al fine di mantenere il tumulo. Pioggia persistente ed abbondante come l'attuale influisce in modo significativo sull'assestamento, creando buche ed affossamenti sui tumuli ed il pantano nelle zone ancora non ghiaiate. A situazione attuale non sarebbe possibile una sepoltura a terra. Fintanto che il terreno non si è definitivamente assestato, è inutile. Fintanto che il terreno non si è definitivamente assestato, è inutile mettere lo strato di ghiaia, in quanto affonderebbe nella terra. Anche un camminamento di assi, se il fondo non è adeguato, determina più pericoli per l'incolumità dell'utenza che vantaggi. Non a caso la lapide sul tumulo viene messa a distanza di tempo dalla sepoltura e malgrado questo, anche a distanza di anni e pur in assenza di interventi, ugualmente si notano situazioni più o meno compromesse da successivi assestamenti. Le vigenti norme non prevedono come obbligatoria la collocazione di un contenimento in legno a fianco del tumulo. Alcuni lo mettono, altri no. Il suo posizionamento immediato, certo, non influisce sul consolidamento del terreno, né trattiene la terra. Anzi, ne seguirebbe il movimento, creando situazioni di pericolo. Un eventuale posizionamento del contenimento viene spontaneamente effettuato dopo un primo assestamento. Cioè di fatto c'è una procedura consolidata in questi casi. Quel pezzo lì, in effetti, all'ingresso del cimitero, con tutta l'acqua che è venuta e continua a venire, è in una situazione di quel genere. Tra l'altro alcune note anche degli operatori, perché voi sapete che l'appalto per la gestione dei cimiteri è data a un'azienda. La nota è un po': camminare sulla terra smossa dopo le recenti continue piogge è impossibile anche al di fuori del cimitero. Il drenaggio del campo tiene perché non ci sono pozze d'acqua, ma c'è proprio il fango, rimane e nessuno lo può togliere finché la terra non è ridiventata dura. Cioè c'è un problema proprio che nel momento in cui fai la fossa, che fai la sepoltura, la terra cala con tutta l'acqua che è venuta, non è, e fino a quando non c'è un po' di consolidamento e smette di piovere è impossibile fare delle altre operazioni. Questo è il punto, è un fatto proprio tecnico e anche legato alla meteorologia in questo caso per le sepolture a terra.
Apriamo il dibattito. Qualche consigliere vuole intervenire? Se no passo la parola a Fabri per la replica. Prego.
Posso aggiungere una cosa perché poi è arrivata ad attima. Dice, dopo quasi due giorni che non piove, poco fa, che sarebbe poi dottor Cappi, ho parlato con Attima per far sistemare i campi terra, sia Novi che Rovereto. Mi ha detto che la situazione è disastrosa in tutti i comuni della nostra zona e che ieri nel tardo pomeriggio ha provato a sistemare la terra, ma ancora c'è troppo bagnato e non è possibile agire neppure con il badile, perché la terra si attacca. Appena possibile interverrà. Gli ha fatto presente l'urgenza.
Allora, quello che è l'obiezione, adesso non ho esperienza diretta di queste cose, però prima di scrivere l'interpellanza abbiamo anche fra di noi ragionato su quello che poteva essere o non essere fatto, poi non ci occupiamo di questo e vorrei dire quelle che sono le riflessioni che abbiamo fatto. Premesso che c'è una sensibilità personale, intima di alcune persone che chiaramente frequentano il cimitero e in alcuni casi vivono la difficoltà, insomma, di non poter in qualche modo ricordare e dare, diciamo, avere la possibilità di questo momento di vicinanza con i defunti. Già un'altra volta abbiamo fatto un'interpellanza sul tema cimitero e è proprio perché, insomma, diverse persone ci portano il loro disagio e le loro difficoltà. In questo caso particolare io non mi occupo di questo, però la mia riflessione è stata, comunque le tumulazioni sono comunque di qualche mese fa e fino a Natale praticamente non è piovuto mai. È chiaro che da dopo Natale in poi siamo entrati in questa stagione e anche dopo, quando parleremo di protezione civile, torneremo a parlare del problema della pioggia, però fino a dicembre questo non era successo, quindi da quello che ho visto io per 3 o 4 mesi comunque il terreno era in qualche modo gestibile. Effettivamente sono cosciente che laddove c'è uno scavo c'è anche bisogno di un tempo di assestamento, presumo anche che fra una tomba e l'altra ci siano alcune zone dove comunque il terreno non sia stato completamente scavato. E mi sono chiesto in effetti se non era possibile con un attimo di preavviso comunque costruire un piccolo camminatoio, perché le persone che ci hanno detto di questo problema sono consci anche loro che non, è possibile fare miracoli, però rimane comunque il fatto che anche soltanto potersi avvicinare per allungare le mani, appoggiare un fiore, era già in qualche modo un piccolo lenimento della loro pena. Rimane quindi in me il dubbio di questo tipo, ma non potevamo a dicembre comunque costruire anche solo una piccola camminatoio senza in effetti andare a interagire con l'area di scavo, perché si sommano, insomma, bene o male, situazioni di tante persone, chi perché ha la tomba in una zona terremotata, chi perché in questo momento vive questo disagio, insomma sul nostro cimitero abbiamo diverse situazioni che si sommano fra di loro. La mia impressione era che comunque, insomma, potevamo in qualche modo costruire, si poteva costruire un piccolo percorso almeno per avvicinarsi. Ho visto che qualcuno ha appoggiato un asse di legno, ad esempio, per poter scavalcare la filetta ed appoggiare e arrivare vicino. Capisco che sono situazioni che poi sono provvisorie, però parliamo comunque di periodi di 3 o 4 mesi già da quando sono stati tumulati. Di conseguenza anche la soluzione delle assi di legno con un po' di ghiaia, che poi significava in primavera andare a riprenderle una seconda volta, era comunque un modo per dire: vi permetto almeno di avvicinarvi. Io vedo che, insomma, qualche fiore recente c'è appoggiato, quindi in qualche modo le persone, o infangandosi o in qualche modo arrangiandosi, sicuramente hanno provveduto come potevano. In più rimane anche il fatto che potevamo dare una sensazione comunque di attenzione e rispetto. Poteva essere fatto, chiederemo conferma, però penso che anche appoggiare delle assi in modo provvisorio forse poteva essere un modo di ricordare a queste persone che insomma, eravamo attenti alle loro necessità.
Sì, stavo chiedendo.
Questo è l'intervento per gruppo.
Quello è l'intervento per gruppo.
Parzialmente soddisfatto, nel senso che quelle che sono le difficoltà nel fare l'intervento le avevo comunque immaginate, intuite. Non totalmente soddisfatto, perché secondo me anche una soluzione provvisoria poteva essere data, quantomeno, torno a dire, a volte non è questione che le cose si risolvono, è magari far capire alle persone che ci siamo ricordati di loro.
Grazie Fabri. Dovremmo passare all'appello a questo punto. Prego, segretario.
Turci Luisa.
Sì.
Argenton Andrea.
Sì.
Benzi Sauro.
Sì.
Bulgarelli Maura.
Sì.
Cesari Alessandro.
Sì.
Cogato Elena.
Sì.
Maragola Italo. Sì. Olivetti Giulia.
Presente.
Palermo Gianni.
Sì.
Rossi Marina.
Presente.
Traldi Pamela.
Presente.
Zenoni Dario.
Presente.
Diego Li Marco.
Sì.
Fabri Mauro.
Sì.
Violi Claudio.
Sì.
Ferraresi Andrea.
Presente.
Boldrin Davide.
Presente.
Il consiglio è presente nel suo completo.
Sì, infatti.
Posto? Molto bene. Bene, passiamo alla prima comunicazione dell'ordine del giorno del sindaco relativa al prelievo dal fondo di riserva. Ho la parola al sindaco.
Prima di questo voglio dare lettura dell'avviso che ormai tutti conoscono, ma mi sembra opportuno che venga anche verbalizzato, l'avviso della cittadinanza dell'allerta meteo del fiume Secchia. Considerato che le condizioni climatiche nella giornata di oggi hanno prodotto ingenti precipitazioni sull'arco dell'Appennino modenese reggiano e che le stesse perdureranno fino a tarda sera, considerato che nella giornata di domani si attende un innalzamento importante dei livelli del fiume Secchia, si invita la cittadinanza a tenersi costantemente informata circa l'evoluzione dello stato del fiume, in particolare coloro che risiedono nelle immediatezze degli argini, a predisporsi all'eventualità di portarsi ai piani alti. A scopo precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado di Rovereto nella giornata di domani saranno aperte solo la mattina fino alle 13. Sarà cura del sindaco aggiornare costantemente i cittadini circa gli sviluppi della situazione. A tal proposito è importante che si faccia riferimento solo a notizie istituzionali, consultando il sito internet del Comune, il profilo Facebook del Comune Help Novi Rovereto Sant'Antonio, prestando attenzione alle informazioni che dovessero arrivare attraverso SMS, mail o attraverso comunicazione di diretta degli addetti del Comune o della Protezione Civile. Questo avviso è stato concordato tra i comuni di Carpi, Soliera, Novi di Modena, Bastiglia, Bonporto, Cavezzo e San Prospero. Questo per dare un'informazione anche registrata di quello che si sta facendo. Do lettura dei prelievi dal fondo di riserva. Allora, prelievo dal fondo di riserva del 5 dicembre. Con tale operazione di prelievo dal fondo di riserva 2013, il cui ammontare pari a 13.970,99 euro, si provvede ad incrementare vari stanziamenti della parte spesa corrente, così ripartiti. 4.000 euro relativi all'incremento dello stanziamento destinato al pagamento di imposte e tasse legato ad un'operazione immobiliare, cessione di diritto di superficie di un lotto di terreno. 3.070,99 relativi a maggiori spese previste per spese telefoniche uffici comunali, 1.000 euro relativi a maggiori contributi erogati all'associazione Proloco per attività organizzate sul territorio, finanziato da donazioni di privati legate al sisma, 4.000 euro relativi a maggiori spese previste per realizzazione progetto aggregazione giovanile in collaborazione con Terre d'Argine, finanziato da donazioni di privati legate al sisma, 1.700 euro relativi a maggiori spese previste per lavori di contenimento siepi stradali, 200 euro relativi a maggiori spese previste nel capitolo destinato al pagamento di contributi ad associazioni, mercato contadino e terre dei vini dei sapori, strada dei sapori, eccetera. Prelievo dal fondo di riserva del 12 dicembre. Con tale operazione di prelievo dal fondo di riserva 2013 si provvede ad incrementare vari stanziamenti della parte spesa corrente per un ammontare di 74.796,26 euro. La somma è destinata alle seguenti finalità: 20.600 euro a maggiori spese previste per rimborsare alla Regione a fronte di eccedenze di somme incassate per utenze elettriche, 500 euro a maggiori spese previste per imposte e tasse dell'ufficio tecnico, 4,26 euro a maggiori spese previste per tasse di circolazione di mezzi a servizio di uffici comunali, 2.000 euro a maggiori spese previste per incarico in materia tributaria, 15.000 euro a maggiori spese previste per addizionale provinciale calcolata su Tares, 300 euro a maggiori spese previste per contributi ad associazioni locali erogate dal Servizio Cultura, 5.000 euro per maggiori spese previste per contributi ad associazioni sportive erogate dal Servizio Cultura, 3.000 euro a maggiori spese previste per attivazione a consumi utenze elettriche ed idriche a servizio di locali utilizzati dall'ASL, 2.500 euro a maggiori spese previste per ulteriori spese tenuta conti correnti postali sostenuti dall'ufficio tributi, 10.292 euro a maggiori trasferimenti all'Unione a fronte di trasferimento dallo Stato per i costi delle mense scolastiche, 6.000 euro a maggiori spese previste per incremento aliquota IVA calcolata su compenso erogato a società che gestisce la riscossione della TARES, 1.000 euro a maggiori spese previste per acquisto materiale audiovisivi per la biblioteca, 2.000 euro a maggiori spese previste per ulteriori spese di funzionamento dell'ufficio ragioneria, 2.000 euro a maggiori spese previste per pagamento tare su uffici tecnici, 4.100 euro a copertura di maggiori spese per rimborso canone di locazione ad ASL e medici per mancato utilizzo di immobili comunali a seguito del sisma, 500 euro a maggiori spese previste per acquisto attrezzature per ufficio patrimonio.
Sì. Posso solo chiedere se possiamo avere
la comunicazione del sindaco, non ci sono domande.
No, se si può avere una copia scritta, perché ho preso, ho preso la balla dopo qualche 1.000 euro,
Bene, io direi, se siete d'accordo, vista anche l'ora, Abbiamo qui presso di noi il signor Michelini Fabiano, che dovrebbe presentare il piano comunale di protezione civile, approvazione e aggiornamento, che è il punto numero 6. Siete d'accordo? Diamo la parola a lui, così liberiamo.
Poi recuperiamo.
Prego Michelini, lo... Mi hanno... sì, ma Italo Malagola mi riprende spesso sotto questo aspetto, perché io do più per amicizie che per...
Dottorato. Bene, buonasera a tutti. Allora, piano comunale di protezione civile. È stato, diciamo, spiegato dettagliatamente in commissione consigliare nei giorni scorsi. Adesso farò una presentazione ovviamente più sintetica per darvi un quadro generale della pianificazione comunale. Che cos'è un piano comunale? Un piano comunale diciamo, ha come obiettivo l'individuazione dei rischi presenti sul territorio, la predisposizione di un modello operativo di intervento, appunto per garantire la prontezza di risposta da parte della protezione civile, ed è ovviamente un lavoro congiunto di più responsabilità. Il piano che è sottoposto al Consiglio questa sera fa parte di un percorso molto lungo che è iniziato nel 1998. Il primo piano di protezione civile è stato approvato in Consiglio Comunale nel 98, poi è stato aggiornato nel 2001, nel 2004, nel 2010 e arriviamo ad oggi, appunto al giorno, alla data odierna. Per aggiornamento si intende una revisione, diciamo, sostanziale dovuta a, ad esempio, una evoluzione normativa piuttosto che una pianificazione di altri enti da recepire, mentre invece l'attività, diciamo, ordinaria di aggiornamento, quindi il mero banalmente aggiornamento di numeri telefonici, indirizzi, altri elementi esposti al rischio, è un'attività ovviamente ordinaria che non va sottoposto in giunta in consiglio. Dicevo, qual è il quadro normativo? Il quadro normativo da cui parte il piano comunale è la legge 225 del 92, una legge che è stata modificata più di una decina di volte e il quadro normativo parte appunto alle competenze del comune e l'attribuzione del sindaco, che è autorità nazionale e autorità comunale di protezione civile e ha come compiti il verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Quindi definisce, appunto, con questa responsabilità si definisce una catena di comando e le relative modalità di coordinamento. E naturalmente individuare le risorse umane e materiali necessarie a fronteggiare e superare le situazioni di emergenza. Quindi per arrivare a questo, per raggiungere queste finalità e questi obiettivi, bisogna definire le criticità del territorio, capire chi fa che cosa e elaborare uno strumento completo e operativo. Perché questo fa parte della pianificazione e quindi anche dell'attività di disaster management, l'evento, per quanto è previsto sulla carta, il suo esplodere ovviamente è sempre parzialmente diverso da come lo si era prefigurato e quindi non occorre una pianificazione dettagliata nei minimi particolari, ma occorre una procedura semplice con individuazione di responsabilità e la massima flessibilità operativa. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente dare uno strumento anche a chi viene da fuori perché deve intervenire in soccorso al territorio piuttosto che il volontariato, piuttosto che altre funzioni, dare uno strumento che in una rapida lettura fa già capire quali sono gli scenari di rischio del territorio, quali sono le attività che in prima battuta il comune e il sindaco può assolvere. Come è fatto un piano comunale? È fatto con, questo è proprio il linguaggio, diciamo, di chi fa pianificazione, è fatto con, come tanti cassetti. Vedete, questi sono tanti cassetti in cui all'interno di ogni cassetto si svolge un'attività che può essere indipendente, ma può anche essere ovviamente fortemente correlata. Quindi, ovviamente, visionato l'inquadramento territoriale, che è un documento che in commissione è stato presentato, ed è l'inquadramento proprio del nostro territorio, la conformazione, la morfologia e quant'altro, si parte, diciamo in tutti questi cassetti si parte col piano interno del comune. Il piano interno del comune è, come dicevo prima, un documento, in questo caso di una quarantina di pagine, che con una lettura dà l'idea di quali sono le attività, i rischi e le azioni per poterli prevenire. Abbiamo visionato pagina per pagina in commissione. Io qua volevo soltanto farvi vedere che il piano, il nostro piano interno deve tenere conto del rischio idraulico, del rischio sismico e di altre emergenze, chiamate anche microemergenze ovviamente rispetto al rischio idraulico e al rischio sismico, che possono essere le grandi nevicate, incidenti stradali con fuoriusciti di sostanze tossiche pericolose e il tema dell'industria con rischio incidente rilevanti, che poi vi taglierò. Quindi in questi 44 pagine viene detto, viene spiegato ovviamente con la massima chiarezza possibile quali sono i rischi e quali sono gli strumenti per poterlo affrontare. La prima cosa che fa parte della pianificazione, che la legge chiede di attuare, è la cosiddetta struttura comunale di protezione civile. Struttura comunale di protezione civile, che nelle slide ho poi dettagliato, è fatta così, abbiamo a capo del tutto l'autorità comunale di protezione civile, che è il sindaco, il coordinatore del centro operativo comunale con i suoi referenti e le 10 funzioni reali che già dal 98 lavorano e hanno delle precise responsabilità, e funzioni individuate dal cosiddetto metodo Augustus, che fa parte della pianificazione che proviene dal Dipartimento appunto già dagli anni 98 e 2000. E nel piano interno sono dettagliate i ruoli delle funzioni, quindi abbiamo un coordinatore del centro operativo comunale, che appunto il punto di riferimento della struttura in caso di emergenza, mantiene i contatti con il COC dei comuni afferenti, con tutti gli altri enti, sovraintende le funzioni operative, eccetera, eccetera. Abbiamo la funzione tecnico-scientifica pianificazione, che ha il mantenimento e il coordinamento dei rapporti fra le varie componenti scientifiche, ecco qua, dopo le trovate tutte dettagliate, la funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria per quanto di competenza, il volontariato e le telecomunicazioni. Noi dal 2004, che è stato l'anno in cui è stato fondato il gruppo comunale di protezione civile, abbiamo questa funzione all'interno del centro operativo comunale, la funzione materiali, mezzi e risorse umane, la funzione servizi essenziali, la funzione censimento danni a persone e cose, la funzione struttura operativa e locale e viabilità, informazione e gestione delle segnalazioni, assistenza alla popolazione e la funzione supporto amministrativo contabile, che è stata una novità a maggio del 2012, che è la funzione che deve in qualche modo, passate le prime 72 ore, dove si può tra virgolette fare interventi senza autorizzazione di spesa, dalle 72 ore in poi deve avere preventivamente l'autorizzazione alla spesa per poter comprare, per poter assistere la popolazione, per fare appunto gli acquisti necessari, gli interventi provvisionali anche necessari. Dai, dopo un bicchiere d'acqua. Dicevo, piano interno. Il piano interno che ho fatto vedere prima, dunque quella quarantina di pagine, ovviamente ha una struttura più semplice per chi, supponiamo il gruppo di volontari che viene, che ha bisogno delle prime informazioni ed è in formato tabellare, dà già l'idea di chi sono le responsabilità, quali sono i numeri telefonici, chi deve intervenire, chi fa che cosa. Nel piano sono divisi gli eventi con preannuncio e senza preannuncio, e la suddivisione nel piano delle fasi è questa: fase di attenzione, fase di preallarme, fase di allarme, che poi vi dettaglierò. Partiamo dal, come dicevo prima, vedete, il piano è una serie di tanti cassetti, quindi abbiamo adesso guardato il piano interno, i numeri utili, che è quel formato tabellare che vi dicevo per una rapida informazione a chi viene. Abbiamo visto il centro operativo comunale, dopo vi dirò cos'è il sistema informativo, arriviamo all'allertamento e criticità scenari di evento. La pianificazione in questo caso, in questo cassetto, diciamo, recepisce ad esempio il piano stralcio rischio idraulico. Questo è un piano che è stato sottoscritto da tutte le componenti di protezione civile e che nei giorni scorsi in commissione abbiamo proprio visionato, abbiamo fatto un rapido scorrimento di questa cinquantina di pagine dove c'è scritto chi fa che cosa, ogni ente ha le sue responsabilità, dalla prefettura alla regione, al dipartimento, all'AIPO, e quindi via via corpo forestale, comuni, province e quant'altro. Cosa fa il comune nel piano stralcio rischio idraulico? Ha, come vi dicevo prima, qua vi volevo far vedere soltanto le tre fasi dettagliate, dove appunto per ogni fase c'è le responsabilità dell'autorità di protezione civile, del sindaco e quindi della struttura comunale. Questo è quello che abbiamo fatto, ad esempio noi, il sindaco prima ha fatto l'avviso su diciamo, la situazione attuale, noi siamo adesso in fase di attenzione e abbiamo già dalla domenica, da ieri, abbiamo fatto tutte queste attività, quindi abbiamo fatto le attività che sono state qua individuate. Fase di preallarme, dettaglia i vari passaggi, quindi ovviamente in situazione generica, perché come vi dicevo prima non si può ovviamente pianificare tutto nei micro dettagli, altrimenti ovviamente ci vorrebbe la sfera di cristallo. E poi fase di allarme con le varie attività in allarme. Quindi vi dicevo, ve le dettaglio qua in maniera più sintetica, nella fase di attenzione si attiva in caso di condizioni meteorologiche avverse e avviene con l'intensificazione della sorveglianza strumentale. Si attiva il centro operativo comunale, si attiva H24 il servizio di prioritaria pronto intervento e si predispongono tutte le risorse umane, i mezzi, le attrezzature, l'informazione alla popolazione in caso appunto dell'andamento delle previsioni. Dopo vi farò anche vedere come devono trovare la lettura queste fasi, cioè quando si parla di fasi di attenzione, di preallarme, di allarme, questo si interseca a una situazione di, nel caso del rischio idraulico, di precipitazioni, livelli e attesa, quindi c'è una parte di valutazione all'interno, non può essere ovviamente così schematizzato. Fase di preallarme, in caso appunto di superamento delle soglie d'attenzione, abbiamo l'attivazione del COC H24, la predisposizione di supporto di servizio di vigilanza idraulica, l'attivazione e l'eventuale adozione di provvedimenti di chiusura della viabilità, la comunicazione fra le varie strutture, quindi anche nel caso venga attivato il centro operativo misto, il centro operativo misto viene attivato dal prefetto e nel nostro caso ha una validità amministrativa che è tra Carpi, Soliera, Campogagliano e Novi come centro operativo misto. Notifica alla popolazione interessata la possibilità di allagamenti ed eventuale necessità di evacuazione, collabora con prefetture e centro operativo misto per provvedimenti preventivi necessari. Fase di allarme si definisce fase di allarme quando appunto l'evento ha una eventuale probabilità di verificarsi molto alte. Possono entrare in campo ulteriori forze, perché nel quadro normativo che dicevo prima c'è una parte che può fare il comune fino a un certo punto e poi ovviamente ci sono altre forze, altre componenti che devono entrare in gioco. E attiva quindi tutte le misure preventive di salvaguardia della popolazione. Dicevo, i rischi individuati sono quindi il rischio idraulico, sismico, incidente rilevante, grandi nevicate, ha una pianificazione specifica, ovviamente diversa perché sono situazioni diverse. Rischio idraulico, questa fa parte delle tante carte, poi vi dirò quali sono la pianificazione che riguarda poi le risorse, quindi il censimento degli esposti a rischio e pertanto area d'accoglienza, risorse per l'assistenza alla popolazione. Qui ovviamente l'inquadramento del nostro territorio, il potenziale territorio a rischio in caso di esondazione, sormonto, il cavo lama che fa da barriera, fa da argine artificiale e un inizio di frecce clivometriche che indicano l'eventuale propagazione delle acque sia nel nostro territorio che a Cavezzo e quant'altro. Questo l'ho voluto mettere perché già nella pianificazione del 98, questa era già nella prima pianificazione, in qualche modo era stata già individuata un possibile scenario, mentre invece questo scenario è stato richiesto in maniera precisa con la direttiva alluvioni dell'Unione Europea che è uscita nel 2007, che l'Italia ha recepito dopo parecchi anni, però insomma già nella pianificazione degli anni 2000 un'idea di scenario, un'idea di frecce clivometriche di possibile propagazione era stata inserita. Come si fa a capire il sistema, come funziona il sistema di monitoraggio, perché riusciamo a in qualche modo avere un preannuncio, perché lungo tutte le aste di Panaro, Secchi e Naviglio dal 2000 c'è il cosiddetto sistema MIPROC, che è una serie di strumentazioni che fanno il controllo appunto del territorio in tempo reale, valutano le piene dei corsi d'acqua principali e creano una banca dati storica. Quindi abbiamo i pluviometri, gli idrometri e i nivometri che ci danno queste informazioni. Come funziona? Arrivano tutte le informazioni, arrivano alla centrale primaria presso il centro unificato di Marsaglia e tramite dei link i vari comuni, sia i COM che i vari centri operativi, visionano questi dati. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Parte operativa, le fasi di emergenza, l'attenzione, il preallarme e l'allarme sono suddivisi su una criticità assente, ordinaria, moderata e elevata. Vi volevo solo far vedere che qui c'è un tema, vedete ad esempio il livello di pericolosità 2, abbiamo dei livelli idrometrici letti che uniti al fenomeno meteo associato e alle valutazioni danno questo passaggio, possono in qualche modo restringere o allargare queste frecce, perché ovviamente sono valutazioni. Questo è il nostro idrometro invece di Rovereto, che già negli anni 98-2000 i volontari e noi conosciamo bene. Cos'è successo nel 2009? Per dirvi che nel piano comunale sono inseriti tutti gli eventi che danno una storicità. Ovviamente abbiamo avuto il 22-23 dicembre una cumulata di piogge, un'altra subito dopo. Queste due cumulate insieme allo scioglimento del manto nevoso hanno dato praticamente due colmi principali che si sono uniti in un unico grande colmo di piena con un lento deflusso, e quindi hanno dato quella situazione del 2009 che ricordiamo. Quindi abbiamo i due colmi di piena, questi sono tutti i dati che abbiamo inserito nel piano e che si sono sviluppati poi in un unico colmo di piena che vediamo qua. Queste sono un po' di immagini del 2009. Qua quando ci avevano chiesto il punto di insacchettamento a Sant'Antonio, quindi gli interventi sono ovviamente avvengono con la collaborazione del nostro volontariato, che ovviamente però non è un esercito infinito, e quindi avvengono con il supporto delle altre componenti, in questo caso delle altre componenti di protezione civile, che nel punto in cui c'è necessità ovviamente ci fanno arrivare i materiali e si adoperano con il nostro supporto. Questa è l'immagine di Sant'Antonio che ci ricordiamo nel 2009. Il rischio idraulico non è finito, nel senso che la pianificazione ha dovuto inserire in qualche modo in fretta e furia dopo gli eventi sismici ed a causa del danneggiamento dell'impianto di Mondine e San Siro ha dovuto inserire una serie di azioni in un piano interregionale che vede il coinvolgimento delle regioni Lombardia e Veneto per le azioni da fare in caso di allagamento controllato, e questo era uno scenario che ci aveva fornito appunto la bonifica della zona nord di Novi. Quindi noi l'anno scorso abbiamo fatto la pianificazione per l'evacuazione di questa zona nord di Novi, l'abbiamo fatta, tenete conto che l'evento poi si è verificato veramente in una notte di un venerdì notte, e il piano interregionale straccio e rischio idraulico sarebbe stato poi presentato il lunedì successivo in provincia, quindi in qualche modo con l'attività pregressa avevamo suddiviso il territorio in quattro gruppi, e chi c'era quella notte insomma si ricorda bene che c'era arrivato alle ore 19 circa il preallarme da piano, che è quello che vi volevo far vedere qua, il piano interregionale. Vedete anche qua nel piano interregionale c'è chi fa che cosa, quindi comuni, c'è una fase di attenzione sulla diciamo modo di operare del piano stralcio e rischio idraulico, con ordinare criticità, un preallarme e un allarme. Quella notte noi abbiamo ricevuto il preallarme alle 7:30 di sera e dopo un'ora l'allarme, quindi c'è stata una problematica non piccola da parte degli enti preposti, che in questo caso erano bonifica e quant'altro. Però in qualche modo avevamo suddiviso il territorio in 4 gruppi, abbiamo attivato subito il canale sanitario per i soggetti fragili e disabili e con problemi, e le varie aziende, questi pallini qua sono le varie aziende e gli allevamenti che abbiamo avvisato su questo possibile evento. Quindi stralcio di rischio idraulico, piano interregionale e allagamento controllato. Dicevo, rischio neve, grandi nevicate, abbiamo il territorio suddiviso in più zone, dove ci sono una serie di ditte per poter intervenire. Ecco, rischio incidente industriale, ne parliamo poco, perché è un'attività che è stata fatta recentemente. C'è un comitato tecnico che è presso la direzione regionale dell'ARPA, Emilia Romagna, il comune fa parte come componente. Abbiamo inserito nel piano la struttura dello stabilimento, quindi non solo legato a un possibile incendio, quindi con tutte le attività, ma anche con i recenti fenomeni tipo tornado e bomba d'acqua che in questa zona purtroppo l'anno scorso ci sono state. Qui ci sono le sostanze censite, c'è una pianificazione che per quanto riguarda le attività del comune riguarda fondamentalmente il supporto nell'informazione, nel creare una viabilità alternativa. Vedete il tema dell'impianto con le varie tipologie, l'ARPA è il soggetto che è titolare del rilascio poi delle autorizzazioni e i vari impianti. Rischio sismico. La pianificazione legata al rischio sismico si fonda sulle attività che l'Istituto Nazionale di Geofisica ha diramato già da vari anni ai comuni, che le prefetture hanno fatto proprie e che il comune ha fatto proprio nel proprio piano. C'è una fase di normalità che è la continua sorveglianza tramite appunto la rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e tramite i sismografi tutto il territorio nazionale dell'attività sismica. Poi abbiamo uno scenario 1 e uno scenario 2. Scenario 1 tocca una magnitudo da 3,7 a 5, dove c'è un possibile scenario e un possibile effetti sulla popolazione e sugli edifici. C'è uno scenario 2 superiore a 5, in cui c'è appunto uno scenario che ovviamente purtroppo noi abbiamo toccato con mano. Dicevo, elementi esposti a rischio, nel piano sono censite tutte le varie problematiche, strutture, attività industriali, strutture sanitarie, scuole, attività agricole, soggetti fragili, eccetera. Arriviamo alle risorse. Le risorse, banalmente, una volta censito i materiali e i mezzi a disposizione, arriviamo alle cosiddette aree d'emergenza. Allora, prima del sisma, il censimento di queste aree era fatto con un sistema informativo territoriale in cui per ogni struttura veniva identificato la disponibilità, quanti posti letto si potevano ricavare, la presenza di servizi, sottoservizi e quant'altro. Dopo il sisma, tramite la ordinanza 70, in cui anche io ho fatto parte nel comitato tecnico, è stato fatto uno studio in collaborazione con l'Università di Ferrara e il Dipartimento di Protezione Civile sulle cosiddette condizioni limiti di emergenza, cioè è stato fatto sulle strutture strategiche, quindi aree di accoglienza. Il livello, diciamo, qui c'è la definizione delle condizioni limite d'emergenza, che è diciamo quanto possono resistere queste attività, adesso facendola in estrema sintesi, quanto queste strutture possono resistere a degli eventi calamitosi, e il censimento di queste strutture, in questo appunto si chiamano schede CLE, mentre prima era, diciamo, questi dati erano a servizio del comune, della provincia e della regione, queste sono intersecate a livello nazionale, appunto perché è uno studio legato a fatto appunto con il dipartimento. Le risorse sono queste: sono aree di accoglienza scoperte, nel linguaggio CM1, CM2, aree di accoglienza coperte, depositi, magazzini, aree di attesa e aree di ammassamento. Noi le abbiamo censite così: abbiamo nelle aree di accoglienza scoperte il campo sportivo del capoluogo, il campo sportivo di Sant'Antonio, il campo sportivo di Rovereto. Nelle aree d'accoglienza coperte il plesso scolastico del capoluogo, la palestra, la struttura sportiva del capoluogo, il plesso scolastico di Rovereto, depositi e magazzini, il magazzino comunale provvisorio, aree di attesa, abbiamo una serie di aree, per aree di attesa cosiddette meeting point nel linguaggio tecnico, sono le aree in cui in determinate situazioni la cittadinanza riceve le informazioni necessarie oppure fa da punto di raccolta, e aree di ammassamento mezzi di soccorso. Questa è la planimetria proprio del discorso del CLE, vedete dove abbiamo identificato tutte le aree e dove sono identificati, quindi a livello nazionale si sanno per la struttura del dipartimento tutte le vie di comunicazione, per fare che tipo di strade, quali mezzi possono percorrerle, appunto per poter arrivare senza sorprese, e anche i fabbricati interferenti, cioè i fabbricati che al censimento potevano in qualche modo dare dei problemi perché danneggiati su queste strade. Queste sono le schede delle CLE, dove è suddivisa le varie aree per rischio, perché ovviamente noi abbiamo censito le aree di accoglienza scoperte, coperte sul Rovereto Sant'Antonio, però già dalla pianificazione del 1998, essendo un territorio a potenziale rischio idraulico, ovviamente quell'area può essere utilizzata soltanto a determinate condizioni in determinati periodi. Arriviamo al volontariato, quindi scorrendo un pochino velocemente tutti i cassetti, e mi avvio alla conclusione anche per non rubare troppo tempo. 2004, atto di consiglio comunale, costituzione del gruppo volontari, è un gruppo diciamo eccezionale che ci ha dato tantissimo aiuto e tantissimo supporto. Cosa fa? Fa un'attività in tempo di pace e un'attività in emergenza. In tempo di pace sorveglia i nostri 7 chilometri di tratto originale, fa promozione, fa tutta una serie di attività appunto di preparazione e di formazione. In fase di emergenza, oltre a supportare noi, è intervenuto anche in Italia, in emergenza dell'Abruzzo e in altre emergenze. Segnala a noi i potenziali problemi, noi abbiamo un fascicoletto in cui abbiamo inviato sempre prontamente per copia anche al cittadino che ce lo segnalava e agli organi competenti i vari problemi, ammasso, danneggiamenti vari, fa da area di attesa, San Rovereto, i roveretani lo sanno che c'è la roulotte H24 quando c'è dei problemi in questa zona. E appunto fa attività di formazione come l'approntamento di coronelle, opere di difesa idraulica che anche nel 2009 ci sono capitate. Io mi fermerei qui, nel senso che questo è il quadro complessivo, non per non portare più di tempo. Poi in commissione sono stati visionati tutti i documenti nel dettaglio. Grazie.
Grazie dottore. Se qualcuno vuole intervenire, io do la parola. Prego, Boldrin.
Speriamo che resti solo sulla carta.
Fabri Mauro.
Davide, devo dire che purtroppo così non è. Nel senso che... No, nel senso che il sindaco ha aperto il consiglio appunto riportandoci in situazione d'allarme, ma va bene, non ci facciamo mancare nulla in sostanza. L'importante è che viaggi non con l'ora che ci hanno raccontato prima, ma con un po' di tempo in più. Ma dovendo questa sera votare dei piani, no? Piani che ci devono aiutare a prevenire delle emergenze, vorrei dire una cosa, spesso li viviamo come un qualche cosa di abbastanza teorico, ogni attività fa le sue valutazioni sui rischi e deve in qualche modo studiare dei sistemi per prevenirle. Chiaramente a livello di comune e di territori parliamo di rischi sicuramente molto maggiori. Quindi, se ricordo bene, stasera andiamo a aggiornare un piano che in precedenza era stato predisposto nel 2010. Non è che in questi 4 anni sia successo poco, insomma. Conviviamo con il rischio idraulico, abbiamo avuto l'esperienza non più teorica, pratica, ma bensì pratica del terremoto. Se ricordo bene, anche un paio di inverni fa abbiamo avuto anche una super nevicata a febbraio, quindi diciamo i temi ci sono tutti. Quindi sicuramente abbiamo avuto modo dopo il 2010 di verificare, avere dei, com'è che li chiamano, dei stress test per vedere cosa funziona e cosa no. Quindi appunto abbiamo lo stress da stress test. Quindi sicuramente è importante oggi come oggi arrivare a questo aggiornamento, visto che questa volta partiamo da un'esperienza che non è più solamente teorica. Fermo restando che non va mai sottovalutato, secondo me, l'aspetto della progettazione, perché a volte viene vissuto come qualche cosa di fatto di carta, ma come ha detto bene il dottor Michelini, l'importante è che si sappia cosa fare e chi lo deve fare. E queste cose qui servono non soltanto per studiare, ma per mettere in funzione e informare, addestrare le persone. Non per ultimo la protezione civile, per cui anche qua probabilmente abbiamo avuto il vantaggio di avere 10 anni di organizzazione funzionante, quindi sicuramente ci ha permesso di avere una protezione civile ben attrezzata e ben organizzata. Speriamo comunque sempre, insomma, che ci siano le opportune risorse per poi poter sostenere il lavoro di questi volontari. Quindi volevo semplicemente dire che in commissione, è vero, abbiamo affrontato tutti gli aspetti per quanto possibile, insomma, in un paio d'ore di presentazione. Non è mai facile per noi consiglieri entrare nel merito di temi così grandi e complessi, quindi non è possibile per me, insomma, capire se c'è tutto, ma sicuramente parto dalla convinzione che sia stato fatto un lavoro accurato, proprio perché veniamo da un periodo in cui c'è stato modo di verificare le cose. So che poi col conferimento della protezione civile si aprirà un ulteriore percorso, che sarà quello poi di coordinare le attività della sicurezza sui 4 comuni, quindi non, penso che non sia finita, insomma, si aprirà poi a tempo debito anche un ulteriore lavoro di coordinamento. Quindi concludo dicendo che, insomma, in commissione abbiamo approfondito per quello che è possibile, non credo che noi consiglieri in questa fase qua si possa andare oltre. Sono convinto che parliamo di un qualche cosa che i fatti ci hanno dimostrato che è fondamentale che sia fatto e che sia periodicamente aggiornato, così come stiamo facendo stasera.
Grazie Fabri. Se nessuno... Prego, Ferraresi.
Intanto volevo ringraziare il dottor Michelini anche per la commissione, è stata abbastanza esauriente e ha amplificato molto di più tutta la programmazione. E niente, mi ho preparato un minimo di osservazioni da fare, ma questo al preallarme secchia mi ha praticamente bruciato l'intervento che volevo fare, nel senso che, dato che in questi momenti qua la gente comunque presa nel senso animo di stato d'animo di paura e soggetta molto a bersi qualsiasi tipo di notizia da bar o non veritiera, cosa del genere, o di voci che circolano, volevo appunto dire di tenere dei canali ufficiali che aggiornano quasi costantemente la situazione in modo da non diramare ulteriore paura. È già stato fatto, quindi benissimo, continuiamo così, sperando il pro di non dover mica sempre avere di queste emergenze.
Grazie Ferraresi. Benzi Sauro.
No, ma poche cose. Sicuramente mi associo a quanto è già stato detto, l'aggiornamento è sicuramente importante dopo tutto quello che abbiamo provato e successo, quindi direi che andiamo ad aggiornare nel momento giusto. Speriamo di non doverlo sperimentare subito, quindi Lasciamolo stare. Innanzitutto voglio ringraziare sicuramente il dottor Michelini per le spiegazioni e per tutto quello che ha fatto anche in commissione, e voglio ringraziare particolarmente anche il volontariato, perché il volontariato in questo momento, il nostro gruppo di volontariato, sta facendo di tutto, si è dato da fare, è andato ad aiutare anche chi era più in difficoltà di noi nei giorni scorsi, quindi sicuramente noi lo approveremo e saremo, speriamo che rimanga sempre sulla carta. Ecco, grazie.
Grazie Benzi. Va bene. Ho spento. Le do la parola. Italo Malagor.
No, volevo solo aggiungere poche parole, perché non c'è molto da aggiungere a quanto ci ha illustrato il dottor Michelini, sia in commissione la settimana scorsa che questa sera. Devo dire che il piano di protezione civile, come già avete detto, è stato migliorato e completato anche purtroppo in base alle esperienze che abbiamo avuto, quindi questo in questo momento ci aiuta in questo senso, nel dire che certe situazioni prima non erano contemplate nel piano di emergenza di protezione civile. Come ha già avuto modo di dire Dario in un'altra occasione, ad esempio la mappatura dei fragili è stata una questione che si è aggiunta dopo il terremoto e anche dopo il rischio di esondazione a causa delle acque di bonifica, quindi questo è un altro elemento che è stato aggiunto che prima non era presente. Il fatto di aver mappato tutte le persone fragili non è poca cosa, perché oggi abbiamo conoscenza di dove intervenire in caso di in caso di una calamità naturale, sappiamo già dove intervenire in questo senso, voglio dire, e avere anche individuato le zone di accoglienza, di prima accoglienza e di primo soccorso, insomma, per le persone, sia in caso di terremoto che in caso di esondazione, credo che abbia migliorato molto il piano di protezione. Io solo rispetto al volontariato volevo dire questa cosa, che pur ringraziandoli anch'io, come ho avuto modo di fare ancora, lo ribadisco, voglio dire che il numero di volontari di protezione civile non è un numero chiuso. Voglio dire che molti si possono iscrivere, perché ringraziarli e poi dopo sono sempre loro, va bene, però prima o poi si stancano di essere ringraziati e basta. Quindi c'è sempre la possibilità di iscriversi e diventare volontari di protezione civile. Quindi lo dico, è un appello che faccio, perché dire, sono persone che lavorano, quindi non possono, sono dei professionisti e possono essere sempre presenti, si turnano, si gestiscono fra di loro con tutta la loro buona volontà e tutto il loro impegno, però cioè, se domani c'è da fare un turno, se c'è da stare sull'argine di secchia, è un impegno che è sempre solo loro, quindi qualcuno deve rinunciare al lavoro, qualcuno magari in pensione lo fa, però chi è al lavoro fa la notte o fa la mattina per poter andare a lavorare, quindi in più si è, meglio si è, meglio è, come si dice. Quindi le iscrizioni sono aperte anche da questo momento, lo dico.
Sì, grazie. Ecco. Bene, io direi che a questo punto, se siete d'accordo, possiamo passare alla votazione di questo piano comunale di protezione civile, approvazione e aggiornamento. Chi è a favore alzi la mano. Direi all'unanimità. Chi è contrario e chi si astiene, zero. Siamo. Se c'è l'immediata, esegue. L'ho guardato prima, ma non. No. Bene, il piano è stato approvato.
Possiamo ringraziare Fabiano?
Sì, ringraziamo e liberiamo. Bene, continuiamo al punto 2 dell'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi consigliari relativo a richiesta proroga della sospensione dei mutui accesi su edifici inagibili di proprietà privata. Prego, do lettura.
Chi legge?
È un ordine congiunto.
Percentuata
Prego Boldrin, lettura.
Bene. Alla Sindaco di Novi di Modena, Presidente del Consiglio Comunale di Novi di Modena. Ordine del giorno per richiedere la proroga della sospensione dei mutui accesi su edifici inagibili di proprietà privata. Il Consiglio Comunale di Novi di Modena, premesso che il 31 dicembre 2013 sono scaduti i termini relativi alla sospensione dei mutui contratti dai cittadini sugli edifici ancora inagibili a causa dei danni sismici. Considerato che al Senato, tra gli emendamenti alla legge di stabilità approvati, risulta la sospensione per il 2014 del pagamento dei mutui da parte dei comuni verso la Cassa Depositi e Prestiti per 12,1 milioni di euro. Ritenuto che la stessa misura sia da considerarsi opportuna, giusta ed equa anche applicata ai cittadini terremotati aventi ancora un mutuo acceso su un edificio inagibile e non solo un'agevolazione per le pubbliche amministrazioni. Facendo seguito alla sollecitazione in merito allo stesso tema già espressa pubblicamente in data 20 dicembre 2013 dai sindaci Uckmann e di Novi di Modena, unitamente ai comitati popolari, chiede al Sindaco, a nome del Consiglio Comunale, di farsi portavoce di questa istanza presso il Commissario per la Ricostruzione e Governatore regionale Vasco Errani, chiedendo degli di rivendicare con forza al Governo la proroga della sospensione dei mutui pendenti sugli edifici ancora inagibili fino al ripristino dell'agibilità e di ritenere a carico dei fondi del Commissario gli interessi passivi su questi maturati.
Grazie Boldrin. Visto che è un ordine congiunto, se siete d'accordo possiamo passare alla votazione, a meno che qualcuno non abbia intenzione. Prego Fabri.
Solo una piccolissima cosa. Con questo ordine del giorno congiunto, quindi chiaramente sostenuto da tutti, andiamo ad affrontare un pezzo di quello che è il problema, perché così come ci sono cittadini che hanno abitazioni danneggiate con dei mutui in carico sopra, ricordiamoci che ci sono anche imprese con lo stesso problema, quindi per omogeneità, per dare sostegno a questa azione che hanno fatto anche in altri comuni, procediamo così. Volevo soltanto ricordare che purtroppo lasciamo per strada un pezzettino che sono le imprese, che anche loro hanno avuto aiuto solo per quello che è l'aspetto delle tasse dell'anno scorso, ma che ad oggi chi ha dei mutui comincia a pagare. Tutto qua.
Grazie Fabri. Quindi a questo punto passiamo alla votazione. Allora, passiamo alla votazione, all'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi consigliari relativo a richiesta proroga della sospensione dei mutui accesi su edifici inagibili di proprietà privata. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, votato all'unanimità. Punto numero 3. Ordine del giorno di Violi Claudio, Alfredo e Ferraresi Andrea, gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, relativo a sostanza contro l'amianto nei tubi. Prego, do lettura, Ferraresi.
Ordine del giorno, sostanza contro l'amianto nei tubi. Premesso che Mirko Arletti, presidente di Almag S.p.A., ha valutato l'ipotesi di inserire nelle condutture dell'acqua una sostanza alimentare che andrà ad arginare il problema del rilascio di amianto nelle tubature, che più volte è stata ribadita non per l'incolosità dell'amianto nell'acqua, che l'uso dell'acqua pubblica è fondamentale per qualsiasi tipo di attività, cucinare, lavare, lavorare, eccetera. Tutto quanto sopra ritenuto si impegna l'amministrazione a richiedere all'AIMAG, prima del rilascio della sostanza, che venga ad indire un'assemblea pubblica sul territorio novese per illustrare gli eventuali problemi che possono causare le fibre d'amianto nell'acqua e specificare meglio cosa comporta l'inserimento di questa sostanza alimentare nell'acqua. A richiedere a trasmettere a tutti i consiglieri comunali la documentazione sulle modalità, sulla tempistica, sui costi, eccetera, dell'immissione della sostanza alimentare nell'impianto idrico del comune. Gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio. Anche questo ordine del giorno è stato fatto appunto per non creare falsi allarmismi tra i cittadini.
Grazie Ferraresi. Apro, do apertura al dibattito, chi vuole intervenire mi chiede la parola, prego. Italo Malagola, sì.
Premesso che in questo Consiglio Comunale era già stato presentato un ordine del giorno relativo sempre alla presenza di fibre d'amianto nell'acqua, nelle tubature dell'acqua di Carpi, insomma dei nostri acquedotti di Novi, eccetera. E come già avevamo premesso allora, il tema del contenuto di fibre di amianto contenuto nell'acqua non è rilevabile ai fini della salute umana, così è quanto afferma ancora ad oggi sia l'ARPA che l'ASL. Come avevamo detto allora, c'è solo un riferimento dato da un ente sanitario statunitense che dice che il limite che non è più tollerabile è superiore a 7 milioni di fibre per litro di acqua, cosa che nei nostri acquedotti ancora non è avvenuta, perché siamo a poche migliaia di fibre contenute per litro d'acqua. Quindi quanto continua a sostenere siano quelli che sono i nostri servizi sanitari deputati al controllo dell'igiene, che non sono dati rilevanti ai fini della salute umana, cioè che non possono danneggiare la salute umana. Questo noi lo vogliamo continuare a ribadire perché è il dato più importante. Conoscendo le nostre strutture, ARPA e ASL, che sono deputate a questi controlli e ad altri, sempre rispetto agli inquinamenti ambientali, salute umana, igiene, eccetera, e io per motivi di lavoro ci ho anche avuto a che fare e so quanto sono severi su queste questioni e non tollerano molto in genere, mi sento abbastanza tranquillo nel sostenere che se continuano a dire che ai fini della salute umana non sono limiti che non sono importanti, questo mi fa stare tranquillo ed è questo il dato che credo che debba essere diffuso, che debba essere messo a conoscenza delle persone. Rispetto a quanto scritto nell'ordine del giorno, adesso AIMA non ha ancora fatto nulla, ha dato un incarico a un tecnico per vedere se è possibile immettere questa sostanza nell'acqua, che è una sostanza che comunque è anche una sostanza alimentare, nel senso che non danneggia la salute umana, ma anche qui verrà chiesto parere alla sanità prima di farlo, perché senza parere della sanità non si farà di sicuro. Una volta avuto il progetto, che è stato affidato ad un tecnico che in base a tutti gli elementi tecnici che darà, di cui ancora non siamo a conoscenza, poi dopo si vedrà se si può fare o non si può fare di immettere questa sostanza nell'acqua. Questa sostanza, per quanto ci è dato conoscenza, va a creare una pellicola che va a impedire la corruzione dei tubi, perché è un fenomeno di corruzione dovuto al calcare presente nell'acqua e dall'altra parte a sostanze che fanno parte del cemento amianto come la calce viva che si libera. Questo provoca dei fenomeni di corrosione e del distaccamento di piccole parti dove viene scoperta la fibra dell'amianto e questa parte scoperta poi è quella che immette fibra di amianto nell'acqua dell'acquedotto. Quindi questo è un progetto di cui ancora AIMAX sta valutando. Naturalmente non si farà nulla se non c'è il parere favorevole di tutti gli organismi competenti. Quando AIMAX sarà al corrente, potrà darci tutti i dati, li renderà pubblici. Da qui a fare un'assemblea pubblica lo deciderà AIMAX se lo ritiene necessario. Se non vi è nulla che possa andare a interferire con la salute umana e AIMAX può renderlo pubblico anche per mezzo stampa o mezzi di informazione come i siti di comune, non si capisce nemmeno perché vi sia la necessità di fare assemblee pubbliche, perché fra l'altro io in questo momento, ma questa è la mia percezione che può essere anche sbagliata, non sento più un grande allarmismo da parte dei cittadini. Comunque poi dopo si valuterà a suo tempo con AIMA quale sarà il da farsi nel momento in cui il progetto sarà definitivo e sarà approvato anche dagli organismi competenti.
Grazie Malagola. Prego Violi.
Quello che noi abbiamo chiesto è unica, oltre all'assemblea pubblica, era anche avere un po' più di informazioni da parte nostra come consiglieri tutti quanti, in maniera tale da magari poter cominciare a trasmettere agli altri un qualcosa di più sicuro, una documentazione ufficiale, che non siano sia le dicerie che possiamo sentire noi o le dicerie che possiamo fare noi, perché non siamo a conoscenza della parte tecnica. Ecco, questa è una delle parti della nostra richiesta, di avere maggiori informazioni e poi eventualmente il discorso di un'assemblea pubblica, perché comunque questo magari non esattamente specifico solo su questo argomento, ma un'assemblea pubblica che forse col bel tempo sarebbe l'occasione di rifare di nuovo un incontro con tutti quanti. E questa potrebbe essere una delle voci dell'assemblea pubblica, per esempio.
Prego, Luisa Turgi.
Ma io volevo solo fare, adesso sulla scorta di quello che spiegava anche il vice sindaco. Allora, intanto AIMAG non ha al momento, diciamo, una documentazione da fornire, perché è una procedura che, sulla quale si sono interrogati e hanno chiesto a degli esperti e dei tecnici di fare delle verifiche, tra questi anche l'ASL, per cui comunque la loro richiesta è arrivata anche al Ministero della Sanità, quindi c'è un percorso avviato. Noi non abbiamo oggi e nemmeno domani dei dati da fornire, prima cosa. Seconda cosa, nel momento in cui questi dati sono disponibili c'è l'accesso agli atti, perché sono comunque dati pubblici presso l'ASL, non presso i comuni, per cui nel momento in cui AIMA comunicherà la decisione che assume, diventano atti assolutamente pubblici, per cui c'è l'accesso agli atti. E quindi non abbiamo nulla da fornire, perché non è nelle nostre possibilità. Per quanto riguarda il fare assemblee pubbliche, voglio dire, non è che facciamo le assemblee pubbliche dove mettiamo insieme 10 cose, cioè adesso chiamiamo. Cioè, le assemblee pubbliche informative, formative, quelle che sono decisioni che si assumono sulla base di esigenze che da parte dell'amministrazione vengono riscontrate come tali. Per cui io, come dire, mi sento di soprassedere oggi a quest'ordine del giorno che chiede l'assemblea pubblica, sia essa finalizzata a quel tipo di richiesta oppure ampliata, come dire, in modo così, non sappiamo bene a cosa, perché mi sembra che non esista un tema cogente sul quale ragionare, perché non abbiamo neanche gli elementi, neanche volendo, per cui mi pare quantomeno prematuro ipotizzare delle assemblee pubbliche senza avere nella nostra disponibilità del materiale o delle richieste che ne giustificano la convocazione. Ecco, questo è un po' il tema.
Ferraresi.
Ovviamente confermare quanto ha detto il sindaco, certo, e forse è scritto un po' male, vanno a dire, se per caso si decidesse di optare per questa soluzione qua, magari di appunto fare un'assemblea pubblica, ovviamente non a ipotesi o cose del genere, se si pensava di attuarlo, ovviamente. Volevo solo fare questo piccolo inciso per chiarire meglio magari quello che l'ora del giorno purtroppo non è mica riuscito a percepire.
Fabri.
Ma provo a capire le intenzioni di Uniti per Novi. Cioè, se capisco bene, la situazione è ancora acerba, nel senso che è in divenire. L'importante è che in qualche modo, come consiglio, come comune, ci impegniamo a seguirla, a promuoverla con AIMA, che non finisca nel dimenticatoio. Capisco che sono situazioni a volte anche difficili da legare a un contesto scientifico. Io faccio fatica a entrare nel tema perché non lo conosco bene. Sicuramente, vedendo anche da quello che si scriveva sui giornali, c'è un'attenzione, c'è stata magari un po' più forte prima, ma l'attenzione sicuramente in una parte delle persone rimane. Io vorrei leggerlo così, che il comune comunque si faccia, insomma, si tenga l'impegno di sollecitare AIMAG per arrivare comunque a una definizione di una strategia, nel momento in cui questa strategia c'è, ricordarsi anche che magari l'informazione aiuta a prevenire eventuali anche, come si può dire, risposte che possono non essere corrette da parte di chi sta attento a queste situazioni. Sicuramente capisco anch'io che forse in questo momento non ci sono gli elementi magari capire da IMAC se comunque porterà avanti questa scelta di verificare un qualche tipo di soluzione per quantomeno in prospettiva futura evitare che aumenti, se ho capito bene, la concentrazione di amianto, perché quello la discriminazione, non tanto quello che adesso, ma che comunque non aumenti ancora.
Grazie Fabri. Ah, bene.
No, è vero. Sono uguale.
Prego, Italo.
No, ribadisco soltanto due cose. Che è prematuro, come già detto e ribadito dal sindaco, ad oggi parlare di questa questione nel senso di come era uscito negli articoli sui giornali. Perché fino a quando non avremo, IMAG non avrà tutti i dati che le occorrono per procedere, se sarà possibile, anche noi come comuni non siamo al corrente di questi dati. Quando IMAG ci metterà al corrente dei dati, noi non abbiamo nessun problema a renderli pubblici, perché devono essere pubblici, e voglio dire, se IMAG con i suoi strumenti di informazione, il suo sito, che anche IMAG, tutto quello che può renderà pubblico, quindi con tutti i dati anche tecnici per chi è capace di leggerli, con tutte le approvazioni dei servizi sanitari che abbiamo, credo che le informazioni debbano diventare di dominio pubblico in questo senso, ecco, voglio dire. Dopodiché non c'è nessun problema da parte nostra a fornire quello che noi avremo anche noi a nostra disposizione, i consiglieri comunali, cioè, ma lo renderemo pubblico anche sul nostro sito, quindi sarà accessibile anche tramite il nostro sito in quel momento e il sito di AIMA, voglio dire, credo che non ci debbano essere difficoltà andare a reperire poi i dati quando sarà il momento. Niente, per il resto, voglio dire, ritengo che il nostro impegno con quello di AIMA di tenere monitorata l'acqua sia un impegno costante. AIMA fa fare costantemente delle analisi dell'acqua al di là di quelle che vengono confermate dall'ARPA e dall'ASL, cioè quelle fatte dall'ARPA e dall'ASL sono una minima parte rispetto a quelle che IMAC fa costantemente. Sono una piccola parte quelle che fanno l'ASL e l'ARPA, su richiesta fra l'altro di IMAG e dei comuni, perché loro non sono neanche tenuti a farle. Ma comunque, dato che i laboratori di ERA, che sono quelli che IMAG usano lo stesso strumento di analisi dell'ARPA di Reggio Emilia, che è poi quella che fa i dati per l'ARPA, i dati sono sempre aggiornati, sempre a conoscenza di IMAG. Voglio dire che se ci fossero delle modifiche sostanziali, sarebbe la prima, perché ha una grossa responsabilità in questo, a denunciare la questione, cioè a mettere al corrente i cittadini. Voglio dire, per questo noi ci sentiamo anche tranquilli da questo punto di vista, perché i dati di analisi sono uguali a quelli che usa l'ARPA di Reggio Emilia, che è quella che fa le analisi dell'acqua come ARPA e per l'ASL anche. Quindi, da questo punto di vista, per i controlli della sanità dell'acqua noi ci sentiamo tranquilli e non sottovaluteremo la situazione sicuramente, perché sarebbe una responsabilità di IMAG ma anche dei sindaci, che sono, come dice, i comuni, che sono poi proprietari di IMAG in questo senso, quindi non ci sottraiamo a queste responsabilità ma staremo bene attenti. Per il resto sono cose che ci siamo già detti, quindi appena possibile divulgheremo i dati.
Se nessuno chiede più la parola, io darei sì, la parola per la dichiarazione di voto, quindi poi votiamo, sì.
Dichiarazione di voto.
Prego, Ferraresi.
Grazie, Presidente. Cioè, il fatto che ad oggi sul sito di IMAG non compare niente del problema che ci potrebbe essere in un futuro immediato o nelle prossime vicinanze di tubatura dell'acqua, non capiamo perché queste notizie dobbiamo imparare da giornalisti, quindi da una gazzetta di Modena o di Carpi o Oreste Carlino, quel che è, e non da magari IMAC, che magari dice: ragazzi, c'è stato questo problema, dobbiamo valutare come risolverlo. Poi questa amministrazione è già la seconda volta che, se boccia anche questo, boccia quando parliamo di fibra amianto, quindi tubature, che avevamo chiesto, come aveva proposto anche il PD di Reggio Emilia, di ogni volta che fanno intervento questa tubatura rotta di sostituirle in modo da sostituire pian piano tutte, e non in tempi brevissimi, pian piano tutte tubature presenti in fibra d'amianto nel suo territorio dell'AIMAC. Anche questo è stato bocciato. Qua chiediamo semplicemente se per caso ci sono dei problemi nella conduttura di AIMAC, dell'acqua pubblica che arriva nelle nostre case, e si pensa a una o più soluzioni, semplicemente prima di adottarlo, di fare un'assemblea pubblica. Ok, lo capisco che possono mettere dati in rete, rendere tutto pubblico, cosa del genere, però un conto è leggere dei dati, un conto invece è un confronto in un'assemblea pubblica, sono due cose completamente diverse. Quindi noi ovviamente voteremo a favore della cosa e dopo vedremo l'evolversi ovviamente dai canali della Gazzetta e l'evolversi dalla questione tubatura e acqua dell'AIMAC.
Grazie Ferraresi. Prego Boldrin.
Assessore Malagola, ha finito gli interventi, vero? Sì, ok. Allora, no, perché sa, tra democristiani ci infiutiamo, allora. No, io faccio la mia dichiarazione di voto, voterò a favore dell'ordine del giorno, anche se capisco che magari può essere... Le osservazioni ci possono stare, è prematuro, però un sollecito ai nostri dipendenti dell'AIMAG gli va dato sotto un certo aspetto, cioè, scusate se uso questo termine, ma sostanzialmente non impegna a cose fuori, è un sollecito, appena sapete qualcosa ci informate, tutto qui.
Grazie Boldrin. Prego Fabbri.
Sì, preso atto comunque della situazione che è ancora un po' acerba, però dall'altra parte, visto che l'ordine del giorno non impegna una scadenza ben precisa, dice semplicemente prima di, e quindi visto che è un tema che in effetti, insomma, prima o poi è bene che venga un attimo approfondito anche con degli strumenti come quelli dell'Assemblea, visto che si dà tutto il tempo possibile e che serve all'AIMA, voteremo a favore anche noi.
Benzi, Sauro, prego.
Ma per poche cose, direi senz'altro, allora cominciamo ad andare a vedere anche sul sito di AIMAG oggi cosa ci fa vedere, cosa mette al pubblico, cosa fa sentire. Naturalmente il nostro sarà un voto contrario perché in questo momento, come diceva Fabio prima, è prematuro, non sappiamo esattamente di che cosa si parla, è ancora tutto buttato lì, quindi quando sarà ora, se verrà fatto, come, quando e perché, AIMAC lo dirà, renderà pubblico, poi dopo si valuterà assieme ad AIMAC cosa si può fare, cosa deve fare, ecco, semplicemente questo, quindi ripeto, il nostro in favore è un voto contrario.
Grazie Benzi. A questo punto passiamo alla votazione. Punto numero 3, ordine del giorno di Violi Claudio Alfredo Ferraresi Andrea, gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, relativo a sostanza contro l'amianto nei tubi. Chi è a favore? Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Ci sono due astenuti. Alzate la mano, prego. Sì. E Arzenton. Direi per pochi voti, ma l'ordine del giorno è stato non votato, non so com'è, respinto. Cosa sta succedendo?
C'è stata un'incomprensione nelle file della maggioranza.
No, ma in democrazia è giusto così. Allora, adesso controlliamo l'orario. Direi che...
sul gioco d'azzardo, chiedi se lo passiamo, domani sera c'è l'iniziativa, così intanto sì.
Che è il punto numero 4. Il punto numero 4 dell'ordine del giorno di Benzi Sauro, capogruppo consigliare centro-sinistra con 9, relativo adesione al manifesto dei sindaci a contrasto del gioco d'azzardo, direi che domani sera c'è un'iniziativa proprio su questo tema e direi un attimo di soprassedere alla lettura.
No, io volevo solo chiedere, appunto, visto che peraltro abbiamo affrontato il tema del gioco d'azzardo nell'interpellanza ed è evidente che questa amministrazione, questo consiglio comunale è contrario al gioco d'azzardo, se mi posso permettere, quindi proponevo semplicemente, non di, se qualcuno deve intervenire, ben volentieri, di evitarne la lettura, quantomeno, di tutto il documento. Poi dopo il Presidente apre il dibattito e non c'è problema. Se possiamo evitare la lettura, acceleriamo e i contenuti sono stati inviati, per cui era solo questo che ci tenevo a chiedervi, insomma.
Sì, visto allora che siamo arrivati a un accordo per la non lettura... possiamo passare a qualche intervento se qualcuno ha bisogno di... Prego, Diegoli.
Visto che è un ordine del giorno che tratta un tema che abbiamo già votato il 30 di maggio scorso, e in merito a quell'ordine del giorno lì, solo per avere dei motivi in più per dibattere, se erano state prese degli impegni, che potrebbe essere qui l'occasione per vedere qual è il punto della situazione in merito a quegli impegni. C'era la questione della diminuzione delle imposte sulla TARE, sul 30%, e so che è stata proposta, mi interessava sapere magari se qual è stato il riscontro da parte degli esercenti in merito a questa richiesta. E poi un'altra presa di impegno era quella in merito alla pubblicazione sul sito internet di tutte le attività commerciali che avrebbero aderito appunto a questo tipo di misura, e volevo appunto sapere qual era se era stato effettivamente svolto e appunto quante erano, per capire un attimo qual era l'ordine di ricaduta sociale effettivamente in merito a questo tema. E in merito appunto alla promozione della campagna di sensibilizzazione in merito a questo tema, sappiamo che c'è appunto l'iniziativa di domani sera e mi interessava sapere se eventualmente erano già previste delle altre iniziative in futuro e come si prevedeva appunto di portare avanti questo tema all'interno del territorio comunale.
Sì, lui ha fatto delle richieste, adesso do la parola a Gianni Palermo, prego.
Buonasera a tutti. Allora, in questo ordine del giorno, come sicuramente l'avrete letto e siamo penso anche tutti d'accordo, vuole portare l'adesione del Consiglio Comunale al manifesto dei sindaci per la lotta contro il gioco d'azzardo. Va un po' anche a riprendere quell'ordine del giorno passato che diceva Diegoli. E in merito ti do anche alcuni aggiornamenti. Allora, l'idea nel senso che votando questo ordine del giorno noi aderiamo a questo manifesto dei sindaci. Aderendo a questo manifesto dei sindaci innanzitutto diamo un segnale anche politico importante, nel senso di indirizzo. Adesso, aggiornato ad oggi, sono 475 i comuni che hanno aderito aderendo a questo sempre questo manifesto, riusciamo a permettere la raccolta di firme, di iniziative popolari per una stesura di una legge a livello nazionale contro il gioco d'azzardo, nel senso contro il gioco d'azzardo e la regolamentazione di tutto l'indotto che c'è intorno al gioco d'azzardo. Quindi approvando questo ordine del giorno, i tempi tecnici mi diceva capo, in tempi tecnici degli uffici, nel senso già da venerdì sarà possibile sottoscrivere qui in anagrafe direttamente, e gli stessi consiglieri comunali, in quanto nel senso, persone elette, quindi membri di un consiglio comunale, possono procedere alla raccolta firme autentificate, nel senso, in presenza proprio del consigliere in quanto autentificatore, all'interno del proprio comune. Ci saranno i moduli, dopo personalmente mi occuperò anche di distribuirvi le informazioni per la raccolta di firme, perché questa iniziativa popolare terminerà, questa raccolta firme terminerà verso la fine di marzo, quindi abbiamo anche un po' di tempo per cominciare a raccogliere, ne hanno già raccolte abbastanza, però è un modo anche nel raccogliere le firme anche di sensibilizzare. Per quanto riguarda invece le altre due cose che chiedeva Diegoli, allora sì, da domani abbiamo un'iniziativa che colgo l'occasione per invitarvi tutti, anche chi nel pubblico, chiunque a partecipare, e da dopodomani, nel senso già da mercoledì mattina sul sito verranno pubblicate tutte le attività che potrebbero avere nel comune le slot machine o le video lottery, ma che non ce le hanno, che quindi sono sia quelle che fanno parte nell'elenco che è venuto fuori nell'interpellanza, ma anche quelle che ci sono anche alcune attività che potrebbero averle e non ce l'hanno. Per cui da mercoledì mattina sarà sul sito l'elenco di queste attività, che domani sera, al termine del dibattito a queste attività, noi consegneremo un piccolo riconoscimento, non so, più simbolico, per dare anche un ulteriore indirizzo anche politico di questa amministrazione verso per incentivare, tra virgolette, tutte quelle attività che non utilizzano le slot machine. E giusto, dopo evito all'assessore di intervenire, per l'anno 2013 sono state 8 richieste di attività sullo scontistica per la TARES e sono state regolarmente gestite. Alcune di queste qua saranno quelle che domani sera verranno chiamate, altre ad esempio non hanno fatto, quindi non è che tutte quelle che hanno chiesto sono le stesse, ce ne sono anche parecchie che non hanno chiesto.
Grazie Palermo. Prego Boldrin.
In merito alle attività che non hanno chiesto, intanto vedo che constato che la cosa è anche concreta, perché il fatto di raccogliere firme per una legge di iniziativa popolare è un qualcosa che è sintomatico di concretezza, cioè non approviamo un atto formale giusto in linea di principio, ma segue anche un'azione che speriamo porti a limitare questa cosa qui del gioco d'azzardo, che a mio avviso è molto pericolosa. E dopo io mi sono reso conto che in merito all'esenzione della TARES, vabbè, che erano pochi secondo me i soldi, ve lo dico francamente, ma a parte quello ho constatato ad esempio un paio di attività commerciali, gliel'ho detto io di persona, ho detto: ma voi che non avete lo slot, sapete che potete fare la domanda? L'ho chiamato l'IMAG, è un fatto, forse andava diffuso un pochino più capillarmente, questa è una mia sensazione.
Grazie Boldrin. Prego Zenoni.
No, intanto fortunatamente lo stanziamento a bilancio di scontistica sulla TARES era di 5.000 euro, ma fortunatamente ha risposto a tutte le domande che sono pervenute, quindi era ovvio che se fossero state domande ulteriori avremmo fatto valutazioni diverse. Conoscendo anche il nostro bilancio, vi posso assicurare che sembrano pochi, ma è uno sforzo anche fare una scontistica di 5.000 euro. Aggiungo anche un'altra cosa: verranno anche dati degli adesivi da mettere sulle attività, chi ovviamente non ha le slot machine, come? Le decalcomanie che vanno messe sulle vetrine all'interno, terminologia assessore comunicazione, giustamente, ci mancherebbe. No, hai fatto bene a puntualizzare. Io credo che ci sia un punto fondamentale in questa raccolta firme, che come anche la risposta all'interpellanza di prima, gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione come comune sono praticamente nulli. Quindi cosa succede? Che si fa richiesta in questura e arrivano le attività con questi strumenti che tra l'altro domani sera potrebbe essere anche molto interessante, perché c'è il dottor Bigarelli, che è responsabile del servizio di dipendenze patologiche, che vi elencherà un po' i servizi che vengono messi in campo per curare le persone affette da ludopatia. Ma purtroppo insomma, le persone stanno aumentando sempre di più nel nostro distretto, perché è anche tra l'altro una malattia nuova, diciamo, le famiglie se ne accorgono eventualmente troppo tardi, quindi si arriva, per fortuna, insomma, hanno già cominciato a lavorare da 2 anni e mezzo ormai, comunque si stanno strutturando, stanno già intervenendo, però io credo che è uno strumento che ci permette di dire al governo che non si può andare avanti così e abbiamo bisogno di strumenti perché veramente, cioè, anche a livello economico, 8 miliardi di euro di incasso dal gioco e 7 miliardi per curarlo, rovinando migliaia di famiglie, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, a mio avviso. Quindi c'è bisogno che al più presto il governo ci dia gli strumenti, almeno ai comuni, di decidere se nel proprio territorio vogliono o non vogliono questo tipo di strumenti.
Grazie Zenoni. Prego, Olivetti.
Sì. No, è brevissimamente, Boldrin, sono perfettamente d'accordo con te che il budget che abbiamo messo a disposizione è ridottissimo. Insomma, avevamo avuto tempo e modo di discuterne anche quando l'abbiamo previsto con l'approvazione del regolamento. Poi quando, insomma, si decide di fare una politica di questo tipo, poi ci si va a scontrare non solo con le ristrettezze di bilancio, ma anche appunto col fatto che il discorso è sempre un po' lo stesso che gira, anche di quando abbiamo parlato degli sconti per i comodati d'uso ai figli, che se sgravio di più una certa categoria mi tocca poi di aggravarne un'altra, perché la coperta è sempre quella, per cui insomma rientra un po' tutto in questo discorso. Invece secondo me, ecco, la cosa molto importante, come dicevano anche i miei colleghi, è che noi con quell'azione e anche con l'azione di domani sera ci schieriamo come comune in modo molto netto contro le ludopatie e mostriamo un'attenzione in quel senso. Quindi credo che l'importanza, siamo tutti convinti e ce lo siamo sempre detti, che l'importanza di quel gesto non sta nel valore economico, ma più nel peso politico e nell'impegno che l'amministrazione dimostra nell'attenzione a queste tematiche.
Se nessuno chiede la parola, io direi di passare alla votazione o dichiarazione di voto, se qualcuno intende farlo. Io vi guardo tutti, ma non ho risposta, quindi io indico la votazione, che è favorevole al punto numero 4, ordine del giorno, di Benzi Sauro, capogruppo consigliare centro-sinistra Connovi, relativo adesione al manifesto dei sindaci a contrasto del gioco d'azzardo. Chi è favorevole alzi la mano. Direi all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto. Vista l'ora, visto che qualcuno mi ha preceduto, direi di passare al punto numero 7, approvazione del piano triennale anticorruzione del programma triennale della trasparenza, assieme al punto 8. No? Io ho letto il punto numero 7. L'8 e il 9, ok.
Il 7 lo presento. Facciamo presentare a Anna, lo presenti tu in modo succinto.
Prego, allora passo la parola al segretario.
Succinto. Allora, provo a fare veramente sintesi. Allora, la proposta che sottoponiamo al Consiglio questa sera riguarda l'approvazione di uno strumento previsto dalla legge 190 del 2012, che è conosciuta anche come legge anticorruzione. Si tratta di uno strumento complesso, cioè nel senso che è molto articolato e ha questo allegato importante che è il programma triennale della trasparenza. La trasparenza che è la misura forse principe per prevenire in qualche modo i fenomeni corruttivi. Due o tre cose importanti. La prima è che si tratta di uno strumento che opera sul piano della prevenzione, quindi non della repressione. Alla repressione dei fenomeni corruttivi ci pensano le forze dell'ordine e i magistrati. Quindi qui operiamo su un piano che è quello della prevenzione. Il secondo aspetto importante è che questo piano nasce da un lavoro di equipe di tutta la struttura dell'ente, che ha fatto un'analisi, devo dire, molto attenta del nostro contesto organizzativo, analizzando in pratica le situazioni di, tra virgolette, rischio potenziale, insomma, che si possano verificare tutta una serie di fenomeni, pur venendo da una realtà che è sana, sostanzialmente sana. Questa analisi è stata molto articolata e tutta documentata e dettagliata all'interno del piano, e il piano ha poi una parte finale dove sostanzialmente abbiamo detto quello che già facciamo per prevenire la corruzione e quello che invece vogliamo fare nel prossimo triennio, quindi quali sono le misure che vogliamo mettere in campo. Abbiamo cercato di fare una proposta sulla quale ovviamente ci siamo confrontati con col sindaco, insomma con la giunta, una proposta di misure che avessero un taglio il più possibile concreto, cioè non prevedere voli pindarici, anche perché insomma facciamo poi fatica a portare a casa i risultati, quindi trovate proprio misure anche proprio molto, molto puntuali. Tra le misure, una che abbiamo indicato è già stata recentemente attuata, che è il codice di comportamento. Abbiamo lavorato in questi mesi molto sulla trasparenza, sul sito e sulla sezione amministrazione trasparente. Lavoreremo a livello di comuni dell'Unione, perché verrà fatta una programmazione a livello di area vasta sulla formazione, su queste tematiche, quindi cercheremo di avere un programma che coinvolga tutta l'area, quindi non il nostro ente, ma in una dimensione un pochino più ampia, e poi faremo una serie di interventi sui regolamenti, di aggiornamento, di introduzione di nuove strumentazioni e sulla digitalizzazione dei processi. Per quanto riguarda il programma della trasparenza, fondamentalmente su due piani abbiamo lavorato: fare un po' il punto della situazione, cioè come siamo messi oggi su tutti gli strumenti, e poi prevedere una serie di obiettivi che vorremmo insomma portare avanti nel prossimo triennio. Anche in questo caso segnalo soprattutto due temi. Il primo è il lavoro sul sito internet, scelto proprio come strumento principe per fare sostanzialmente trasparenza, e su questo si lavorerà sia per adempiere agli obblighi di legge, ma anche per assicurare tutti i livelli ulteriori di trasparenza che è possibile garantire. Cioè già oggi la sezione, ad esempio, post sisma del sito è ricchissima, insomma, da questo punto di vista, anche di dati per i quali non è previsto un obbligo di pubblicazione. E poi faremo queste iniziative che sono chiamate giornate della trasparenza, cioè saranno dei momenti in cui sostanzialmente l'amministrazione condividerà percorsi, scelte, processi decisionali. Visto il tema Novi, abbiamo scelto di concentrare gli sforzi, almeno per i primi due anni, soprattutto proprio sul post-sisma, quindi piano della ricostruzione e quello che in qualche modo è collegato, perché è probabilmente il tema centrale con cui Novi in qualche modo dovrà confrontarsi ancora nei prossimi anni. Spero di essere stata abbastanza sintetica.
Molto bene.
Abbastanza succinta.
Succinta.
Perché si mette sempre con i vestiti.
Bene, io apro sempre il dibattito.
Giusto.
giusto per tenermi in allenamento, perché avere a che fare con questo microfono non è una cosa semplice. Due parole giusto perché è stato trattato il tema all'interno della mia commissione, quindi almeno due o tre punti li volevo rimarcare. Il primo è che mi ha colpito, premetto che la discussione è stata abbastanza lunga e approfondita, quindi sicuramente in commissione la dottoressa ci ha tolto tanti dubbi che avevamo su questa normativa, che è piuttosto anche massiccia, se uno dovesse comunque approfondire tutti gli aspetti. Io volevo evidenziare un aspetto che ci ha ben spiegato la dottoressa, cioè che applicando questa legge in un certo modo si dà un ruolo diverso a quello che è cittadino, cioè il fatto che riconosciamo il diritto non è tanto l'amministrazione che vuole essere trasparente, ma è un diritto del cittadino chiedere alla propria amministrazione di essere trasparente. Questo, come ci ha spiegato la dottoressa, obbliga anche a gestire i documenti interni al comune in un modo diverso, perché i documenti che verranno messi nell'amministrazione trasparente saranno tanti e pertanto le stesse procedure devono essere ragionate, quindi insomma la parte informatica deve essere adattata per permettere ai nostri tecnici di fare degli atti che vengono, man mano che vengono elaborati, possono già essere trasferiti sul sito. Quindi è la stessa amministrazione che si apre creando una documentazione online, chiaramente online perché la massa dei dati è tale che non c'è altro strumento che quello. Quindi questo era un aspetto che poi si esplica attraverso quello che viene chiamato accesso civico, quindi il diritto diciamo che ciascuno di noi ha di pretendere che ci sia tutto quello che ci deve essere. Poi non tutti ne saremo a conoscenza, ma qualcuno sicuramente sì. Il fatto che il piano sia triennale, quindi debba per forza, appunto per la quantità di lavoro che si deve fare, essere ragionato su un arco temporale che non è quello immediato, su questo la dottoressa è stata chiara, sarà un processo che avrà bisogno dei suoi tempi, non è una cosa semplice, e questo fa sì che in qualche modo ci diamo un programma che è impegnativo. Penso che l'amministrazione in questo sia stata trasparente con noi consiglieri anche d'opposizione, non è un percorso che si fa in qualche giorno. Ribadisco quello che ho detto prima anche al dottor Michelini, che una buona progettazione, una buona programmazione permette poi di sviluppare la parte esecutiva in un modo migliore, in un modo più competente. Quindi concludo questo breve intervento proprio ribadendo questo, insomma, magari non è stato chiaro a tutti, ma insomma, da domani, dopo che l'avremo votato, i cittadini nostri avranno il diritto di chiederci di essere trasparenti. E addirittura ci saranno dei siti internet che diranno e dimostreranno se realmente lo siamo, perché ci saranno delle procedure informatiche che ci controlleranno.
Grazie Fabri. Prego Vio.
Volevo solo aggiungere un paio di cose a quanto hanno detto i miei colleghi. Mi sono piaciute alcune cose, tra le quali il fatto che venga pubblicato su internet e quindi sia di pubblica disponibilità in maniera abbastanza semplice e facilmente fruibile, e un'altra cosa che mi è piaciuta è stata anche il coinvolgimento di tutti i responsabili titolari di posizione, quindi una scelta condivisa. Le regole che sono state messe in maniera condivisa, in maniera tale che poi non ci siano eventuali problemi. La terza cosa anche che mi è piaciuta è il fatto che sia stato inviato al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti la proposta per la valutazione. Questo è veramente importante. Grazie.
Grazie Violi. Prego Boldi.
Speriamo nasca la cultura anche da questo, che la politica, quella locale, non è per i politici ma è per tutti, perché una volta che gli atti sono, cioè nel senso che effettivamente, l'ho detto anche in commissione, spesso e volentieri sembrano cose, è chiaro, la competenza deve essere di chi decide, però comunque la cosa pubblica si chiama pubblica appunto perché chiunque può rendersi conto, farsi un'idea, diversamente da magari anni addietro in cui non era, cioè c'era più coscienza e meno, come dire, meno cultura ma più competenza, paradossalmente. Adesso c'è più cultura e meno competenza delle cose ovvie di tutti. Speriamo che porti frutto, è triennale il programma.
Benzi, prego.
No, aggiungerò poche cose. Cioè, sicuramente il fatto della trasparenza è importante e determinante. Ieri sera, volevo solo aggiungere questo, ero a casa e mi sono divertito ad andare sul sito del Comune. Devo dire che Internet Sant'Antonio in questo momento sta funzionando a fasi molto alterne, quindi forse ho tribolato più con Internet che non... E ho trovato un mare di informazioni, sono andato a vedere, proprio voluto fare un'esperienza, proprio di andare a vedere certe determinate cose, e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto, ecco. Però ribadisco, cioè, la difficoltà più grossa era su Internet che non... con la connessione, ecco, che andava e veniva, forse questo bisogna segnalarlo anche. Niente, per il resto direi che... No, bisogna informare Telecom che c'è qualcosa che non funziona. Quindi sicuramente è un fatto positivo e siamo molto, molto favorevoli.
Grazie Binz. Io direi a questo punto mettiamo ai voti. Approvazione del piano triennale anticorruzione del programma triennale della trasparenza. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, è approvato all'unanimità. C'è anche l'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo. Chi è a favore alzi la mano. Anche in questo caso è votato all'unanimità. Passiamo al punto 8, storno di somme esercizio finanziario 2014, assieme al punto 9, variazione di bilancio esercizio finanziario 2014, do la parola all'assessore Olivetti, prego.
Allora, portiamo la prima variazione di bilancio al bilancio 2014. Non avete ricevuto la consueta relazione perché si tratta di una variazione minima. Dunque, per quanto riguarda lo storno, abbiamo una maggiore spesa per consulenze legali di 2.500 euro, compensata da una minore spesa per servizi cimiteriali e prestazione di servizi. Poi invece per quanto riguarda la maggiore entrata, abbiamo una maggiore entrata di 20.000 euro come trasferimento da Istituto Beni Artistici della Regione Emilia-Romagna, che utilizziamo per il progetto C'era una svolta, un progetto che rientra nel percorso di partecipazione ed è un progetto rivolto alle scuole, quindi questa è un'entrata e un'uscita di pari importo.
Fabri?
Chiedevo solo una cosa, infatti nel leggere quando li ho ricevuti mi mancava il dettaglio. Qua dice come di apportare bilancio come evidenziato nell'allegato A, quindi nel senso che l'allegato è questo che ci avete. No, solo perché non siamo potuti entrare nel merito di quello che avremmo dovuto poi votare. Mi ripeti i 20.000 euro come... Non ho capito.
Gli allegati te li mandiamo, ma sì, le mail non le mando io, quindi... dunque, i 20.000 euro riguardano un'entrata dall'Istituto dei Beni Artistici della Regione Emilia-Romagna, è un trasferimento che fa il Comune, ed è un finanziamento per il progetto C'era una svolta, che è un progetto che Monia sta curando con le scuole, quindi un percorso di partecipazione con le scuole. E nel caso, se vuoi maggiori dettagli, posso passare la parola alla collega dell'istruzione per...
No, era solo per capire meglio tutto qua.
Ok.
Prego, Violi.
Una domanda che riguardava i 2.500 euro, che è stato detto che sono maggiori spese per... I 2.500 euro.
Sono 2.500 euro, sono maggiori spese legali. Sì, che sono compensate da una riduzione di spesa di pari importo sui servizi cimiteriali.
Ok, e le spese legali per cosa sono?
Sono delle spese legali per una causa che il Comune ha in corso. Poi se il sindaco vuole entrare...
È una vecchia causa di un privato che ha fatto causa al Comune per una strada comunale che non è mai stata acquisita, i beni del Comune, ma ormai per uso capione è una strada comunale. Il privato anni e anni fa ha comprato un terreno adiacente e secondo la sua visione, pur non avendolo comprato, perché nel rogito sono indicati il mappale e il subalterno, dice che anche un pezzo di strada è suo. Adesso ve la banalizzo molto, ma il succo è questo, quindi è una roba che va avanti da anni. Adesso pian piano si arrivano tutti i gradi di giudizio e allora abbiamo dato un incarico legale in via Alessandro Volta.
E questo sono i soldi per il perito.
Perito di parte che dica che quella strada, pur non essendo stata acquisita, è una strada del comune, che quando è stato fatto il frazionamento, insomma tutta sta roba qua.
Ok, grazie.
Io ho dato il tempo necessario per poter consultare per la votazione. Prego, per la dichiarazione di voto, Benzi.
Naturalmente il nostro è un voto favorevole.
Molto sintetico.
Boldrini. Allora, qua vogliono sapere se voto a favore o contro, mi astengo. Allora, noi a bilancio di previsione abbiamo votato contro, quindi tutto quello che è, linea di principio, voteremo contro. D'altra parte, questo è una variazione, cioè, anche di soldi a spendere si vanno a tornare a quella banda, no? Insomma, in sostanza è questo qui. Però c'è dopo sempre l'incognita che manca l'allegato. Io, se manca l'allegato, voto contro, ve lo dico francamente. Ok?
Fabri?
Sì, non vi sconvolgiamo, ecco. No. Ci siamo già tirati i capelli la volta scorsa. No, tirati i capelli, chi li ha, chi non li ha, chi ne ha meno, insomma. No, seguendo comunque, rimanendo coerenti su quanto fatto, la nostra linea rimane quella del voto contro.
Prego, Violi.
Anche noi, per coerenza rispetto alla precedente votazione sul bilancio, manterremo la nostra coerenza votando contro.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 8, storno di somme esercizio finanziario 2014? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Nessuno astenuto. A posto, grazie. Mario al posto.
Dobbiamo votare il 9. Scusate, dobbiamo votare il 9.
Sì. Sì. Passiamo alla votazione del punto 9, variazione di bilancio esercizio finanziario 2014. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Passiamo anche in questo caso all'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno astenuto. Anche in questo caso è approvato. Io chiedo a questo punto, adesso l'ora è anche un po' tarda, però... il punto numero 5, se siete d'accordo di poterlo discutere, io proseguo nel Consiglio Comunale. consultiamoci due secondi, però avrei piacere di avere una risposta. E quindi il segretario mi ha detto che io posso avere potere decisionale. Sì. Punto numero 5, ordine del giorno di Benzi Sauro, capogruppo consigliare centrosinistra Connovi, relativo a solidarietà alla Presidente della Camera e alle deputate offese e ferma condanna della violenza verbale e fisica perpetrata all'interno delle istituzioni repubblicane. Benzi, per la lettura, prego.
Ordine del giorno. Solidarietà alla Presidente della Camera e alle deputate offese e ferma condanna della violenza verbale e fisica perpetrata all'interno delle istituzioni repubblicane. Premesso che nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una progressiva escalation di violenza verbale tra i banchi della Camera dei Deputati e a comportamenti e azioni ostruzionistiche e antidemocratiche ad opera del gruppo del Movimento 5 Stelle. Che la Presidente Laura Boldrini è stata oggetto di attacchi e accuse deliranti e calunniosi sia durante la seduta che nei giorni successivi mediante i blog di Beppe Grillo con un'evidente istigazione alla violenza sessista. Che le deputate del Partito Democratico sono state insultate con frasi sessiste e offensive. Che i deputati a 5 Stelle hanno fisicamente impedito lo svolgimento delle votazioni in commissione in un'ondata di violenza iniziata in aula contro i banchi del Governo e della Presidenza della Camera. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Modena esprime profonda e sentita solidarietà alla Presidente Laura Boldrini e alla deputata del Partito Democratico, ferma condanna per ogni forma di violenza verbale e fisica che nulla concede alla democrazia e alla libertà di espressione e confronto delle idee. Preoccupazione per l'attacco volgare e intimidatorio delle istituzioni democratiche, sdegno per gli insulti alle donne e alla persona e al Parlamento. Ritiene che sia stato superato ampiamente il limite oltre il quale occorre attivarsi democraticamente per la tutela delle nostre istituzioni, che occorre operare i cambiamenti attraverso il confronto politico civile e rispettoso delle persone e della loro dignità. Chiede che il presente ordine del giorno venga inviato alla Presidente Laura Boldrini e al Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.
Grazie Benzi. Do apertura al dibattito. Boldrini.
Invece sì. No, perché questo è uno di quegli ordini del giorno che io mal digerisco. Ma non per il contenuto, perché il contenuto può essere totalmente... Perché non va il microfono? No, va. Ma perché siamo a Novi e non a Roma. Allora, siccome che quando ci sono le 11:30 di sera potevamo fare anche una roba diversa, comunque, vabbè, la democrazia è anche questa. Poi, io ce l'ho sta roba qui. Anche l'ultima volta che abbiamo discusso solidarietà alla Cange, io non so cosa possa servire un ordine del giorno in un consiglio comunale per queste vicende, insomma, meglio vi dico, noi abbiamo ci può stare, io sono uno di quelli che magari in sostanza lo condivide, io piuttosto faccio un comunicato stampa o altre cose, non un atto in consiglio comunale perché il tempo è breve. Ho presente quando le stesse cose sono state rivolte a esponenti del centrodestra, sembrava se meritassero, che non era giusto, il livello era lo stesso, però, e quindi insomma permettetemi un po' di, come dire, allora vi è piaciuto quando l'hanno detto la Boldrini, come hanno fatto con la Boldrini. Poi si tira in ballo il Movimento 5 Stelle, è vero che è stato il Movimento 5 Stelle, perché erano quei deputati lì, chissà quanta gente in quel momento lì, non se ne faccia una natura politica, anche se a me i pentanarricciuti non mi piacciono, però si sembra che si capisce quello che voglio dire. E poi, no, che non si voglia fare un attacco politico, apposta. Ma a parte che siamo nuovi e non a Roma, insomma, io, cioè, mi sembra di parlare di ornitologia, di volatili, uccelli, pappagalli, passerine, insomma, non lo so, queste cose qui, ecco, siamo, ho detto delle parolacce, no, ho detto termini presenti nel vocabolario, io ho finito.
Palermo, prego.
Io non condivido quanto dice Boldrin, nel senso che il Consiglio Comunale, come ha ripetuto più volte lui, è lo strumento dove uno dello strumento più importante della politica nel Comune di Novi, lo dice più di una volta, per cui a forte sentito dire a te sono convinto di questo, per cui credo che sia importante, perché politicamente io parlo personalmente, ma l'ordine del giorno della maggioranza, nel senso rappresenta proprio la maggioranza, sono convinto di questo messaggio. Non conterà probabilmente niente, ma è un modo per dire, per rimarcare l'estraneità da certe posizioni. Siamo arrivati a un momento veramente difficile per tutta la situazione che c'è in Italia e tutti i giorni abbiamo queste cose. E poi io sono contro ogni tipo di violenza, sia verbale che fisica e sessista e quant'altro, però tra l'altro la Boldrini rappresenta anche una delle cariche dello Stato e quando si va a oltrepassare il limite della decenza, soprattutto verso anche figure dello Stato, su me comincia a puzzarmi che manca anche il senso dello Stato in sé, perché poi qua nell'ordine del giorno non ne parliamo, ma io ci metto anche le offese a Napolitano, cioè a tutto quello che è il concetto di Stato. Io poi personalmente, anche lo stesso Napolitano, potrei anche non condividere il suo ruolo, però dal momento che lui è il Presidente della Repubblica va rispettato. Per cui se noi lasciamo stare col fatto che sono cose di Roma e tutti se ne freghiamo, questa cosa qua continua ad andare avanti, nessuno dice che non è d'accordo o che passa il messaggio che quelli rappresentano la gente e hanno ragione. Io non sono d'accordo, io sono pienamente dell'idea che quelle persone, quel movimento che fa questo tipo di campagna mediatica è una cosa da rinnegare. E bisogna dirlo in tutte le lingue, perché bisogna continuare a dirlo, perché è gente che probabilmente non si rende conto di quello che fa, perché poi queste cose qua non succede mai niente, poi quando succede qualcosa ci preoccupiamo, ha fatto qualcosa. Quello che è successo, soprattutto sulla Boldrini, è una cosa, secondo me, che fa preoccupare. Ricordiamo che dopo 4 giorni è arrivata una lettera con dei proiettili e tutto il mondo politico si è reso conto. Fare il nome del Movimento 5 Stelle bisogna farlo, perché il Movimento 5 Stelle non si rende conto di quello che sta facendo, perché il Movimento 5 Stelle non ha la concezione di Stato, e bisogna dirlo, bisogna sempre dirlo, perché è ora che la gente lo cominci a dire, perché io sono stufo di vedere il Movimento 5 Stelle che passa per quello che parla con la gente, che parla la gente. No, la gente non è così, almeno in questo Consiglio Comunale io sono sicuro che la maggioranza del Consiglio Comunale non è d'accordo con il Movimento 5 Stelle, bisogna dirlo, e anche se non conterà niente lo diciamo e lo continueremo a dire tutte le volte che faranno delle stronzate.
L'effervescenza, sì. È una passione politica. Sì. No, ma Boldrino ha fatto passare anche il suo modo di parlare, quindi devo far passare anche il suo. Insomma. Prego, Ferraresi ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Se fosse stato un vero ordine del giorno di solidarietà alle persone colpite sia fisicamente che moralmente, perpetrate all'interno di istituzioni repubblicane, come dice la premessa vostra del giorno, non potevamo far altro che essere concordi. Ma il vero scopo di questo ordine del giorno non è quello, dato che non c'è neanche un minimo di accenno dell'attacco alla deputata 5 Stelle Loredana Lupo, difendendo in questo modo solo le donne di un partito e non le donne in generale. Inoltre, speravo che Benzi, sempre tanto preciso nel aggiornare e nel modificare gli ordini del giorno delle opposizioni, inserisse anche Piero Grasso nella loro solidarietà. Ma si vede che avendo attaccato quelle Forze Italia e non quegli scapestrati, sessisti, fascisti, squadristi, populisti, spie, delatori, eversivi, nazisti, violenti, anticostituzionalisti, amici di brigatisti, massoni. Scusate, sono solo alcuni dei modi che in questo solo anno di Parlamento i giornalisti hanno definito deputati e senatori 5 Stelle. Non aveva importanza accettare le accuse fatte a Grasso. Eppure il Presidente del Senato, costituendosi parte civile, ha voluto semplicemente adottare la prassi di salvare l'onorabilità del Senato, pratica molto sentita anche da questa amministrazione, incaricando addirittura un legale per difendere l'onorabilità del Comune. Sarebbe davvero imperdonabile se si applicasse a ghigliottina per la prima volta nella storia su di un provvedimento vergognoso del quale nessun italiano, neanche quelli che sostengono la maggioranza, ha bisogno. Questa frase, dai toni cosiddetti grillini, non li ha espressi un parlamentare 5 Stelle, ma bensì Antonello Soro, capogruppo PD alla Camera nel 2009, in cui il presidente della Camera era Fini e a capo del governo Berlusconi. Il decreto era quello suo scudo fiscale, passato grazie anche all'assenza di 59 parlamentari del PD al momento del voto. Oggi ad opporsi alla ghigliottina il Movimento 5 Stelle, presidente della Camera la Boldrini e a capo del governo Letta. Il decreto è passato grazie alla ghigliottina utilizzata da Boldrini, che ha troccato la discussione e costretto al voto. La realtà è che la Camera, il PD e i suoi cari alleati hanno attuato una truffa colossale ai danni degli italiani, quella di girare dai 4 a 7 miliardi di euro di riserve dalla Banca d'Italia a banche private, mentre per i cittadini italiani che devono imbattersi nell'esosa, e non aggiungo altro, tassa IUC, stanno pensando di istituire un fondo nazionale di 500 milioni, 4 miliardi alle banche, 500 milioni italiani, questo è il rapporto. Per mascherare questa cosa si è inserito provvedimento in un decreto che conteneva norma sull'IMU. Perché? Solo per poter dire che chi era contro quel decreto voleva far pagare l'IMU agli italiani. Questa è la seconda truffa, perché la Costituzione vieta di fare decreti che contengono argomenti molto diversi tra loro. L'hanno dichiarato anche Rosy Bindi ed Enrico Mentana. La terza parte della truffa è stata che, siccome i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono organizzati con l'ostruzionismo, che avrebbe fatto decadere il decreto, per la prima volta nella storia repubblicana la Presidente della Camera ha messo ai voti decreto prima che fosse finita la discussione. Ciò ha provocato una protesta in aula che è servita a far sapere all'esterno cosa succede a Montecitorio. La protesta consisteva nell'occupazione dei banchi del governo per alcuni minuti e l'indossare un bavaglio a simboleggiare l'ammutolimento forzato dell'opposizione. Parapigli ben più violenti e molto meno simbolici sono sempre avvenuti al Parlamento italiano, attuati da forze politiche di ogni colore. Pertini nel 1953 diede del porco e carogna al Presidente della Camera. L'unico vero atto di violenza in tutta la vicenda è stato lo schiaffone dato da un questore di scelta civica ad un parlamentare del Movimento 5 Stelle, su cui non a caso l'ordine del giorno glissa. Tutta l'esaltazione degli insulti ricevuti dalla Boldrina fatta da giornali, politici e da Boldrina stessa su vari canali TV a partire da domenica è una grossa cortina fumogena che ha lo scopo di non parlare della porcata avvenuta in Parlamento. Ora, secondo me, gli insulti e la maleducazione e le battute sessiste non sono giustificabili né comprensibili e vanno senz'altro condannati senza alcuna riserva. Ma io condanno anche chi usa questa necessità per infilarvi dentro una montagna di altre personali convenienze. Gli insulti sono usciti come commenti ad un post satirico apparso sulla pagina Facebook di Beppe Grillo. Il video che appariva nel post era ironico, non ingiurioso. Puoi dire che non ti fa ridere o che non sei d'accordo, ma era un video in cui si rinfacciava in maniera scherzosa a Boldrini la sua figuraccia in Parlamento. Gli insulti sono apparsi nei commenti, non da Grillo. Le pagine Facebook dei PDini sono esenti da insulti nei commenti? Nelle scorse settimane sono apparsi insulti a Napolitano sul sito di Repubblica. Qualcuno ha pensato di denigrare Repubblica? Io non avrei problemi a condannare insulti, ma nell'ordine del giorno ci sono scritte altre cose che non hanno fondamento, come non hanno fondamento le cosiddette Boldrini da Fazio, che ha descritto tutti i frequentatori del blog di Grillo, non solo chi ha espresso insulti, come potenziali superatori e ha definito eversiva un'opposizione solo perché fa l'opposizione. Leggendo l'articolo comparso sul giornale.it, si apprende che i commentatori, in alcuni casi, potrebbero anche non essere iscritti al Movimento 5 Stelle, infatti chiunque può scriverci sopra, che però ci mettono la faccia, ci sono nomi e cognomi. Va detto che tra i simpatizzanti del comico genovese, nelle ultime ore, c'è chi ha invitato i suoi a evitare gli insulti. C'è anche chi chiede ai più facinorosi di abbassare i toni. Lo staff comunicazione di Grillo, il giorno dopo, ha affermato, testuali parole, prendiamo le distanze dall'offesa sessista dal post di Grillo. I messaggi sono stati scritti nella notte quando non era possibile operare alcun controllo. Ora i messaggi sono stati cancellati. Per quanto detto sopra, sarei a chiedere importanti modifiche nell'ordine del giorno, se l'intento è quello della solidarietà. Per cui chiedo di ritirarlo e discutere in tempi ristretti tra i capigruppo e presentarlo insieme. Anche se con tutti i problemi che ci sono ora e l'ottima difesa che ha avuto la Boldrini, avrei evitato questo ordine del giorno, sostituendolo, se proprio si va a parlare di problemi extracomunali, di quei due poveri marò che da più di 2 anni sono lontani dal loro paese, dai loro cari e soprattutto dai loro figli.
Sì. Sì, mi ha chiesto la parola il sindaco.
Ma allora, guardate, sono un po', come dire, le cose che ha detto Ferraresi lasciano davvero a dir poco allibiti. Allora, innanzitutto parto dalla fine. Anche il gruppo Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio poteva presentare un ordine del giorno per i Marò. Nulla è impedito a nessuno, quindi voglio dire, è una ragione questa che non porta da nessuna parte. L'ordine del giorno che abbiamo presentato noi non ha fatto, come dire, la storia di come è avvenuto. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno che mette in luce, in risalto, un comportamento all'interno del Parlamento che è tutto nel suo insieme, e sottolineo nella seconda parte, dall'esprime, sdegno per gli insulti alle donne, alle persone e al Parlamento. Gli insulti tutti, indipendentemente da che parte sono arrivati. Quindi non abbiamo detto che gli insulti e lo schiaffone che è stato dato alla deputata del Movimento 5 Stelle è niente, e quello che è stato dato alla Boldrini invece è tutto lì. Noi abbiamo un ordine del giorno che dice che diamo, che condanniamo questa modalità, che il Parlamento sembra una volgare piazza, perché ci sono i video, non è che noi non abbiamo visto quello che è successo. C'è un video che è girato e si può guardare in qualsiasi momento. Noi diciamo che il Parlamento deve essere un'altra cosa, e quando un, come l'ha chiamato Ferraresi, un comico genovese, mette sul suo blog cosa faresti più o meno in auto se avessi la Boldrini in auto, io credo che fosse assolutamente consapevole di quello che avrebbe scatenato postare una frase di questo genere, perché è impossibile che una persona normodotata come noi e come quella persona non si rendesse conto, in un clima di questo genere, ma in ogni clima, che cosa avrebbe portato postare una roba di questo genere. Per cui quello che noi abbiamo espresso in quest'ordine del giorno è quello che c'è scritto, non è né di più né di meno, non sottintende nulla e non nasconde nulla. E le frasi che sono state rivolte alla Presidente Boldrini e alle deputate del Partito Democratico sono offensive e sessiste, e su questo è incontrovertibile, perché le abbiamo ascoltate, lette, ripetute, e questo è avvenuto. È un'operazione di questo genere all'interno del Parlamento sempre, ma comunque, come ha detto la Boldrini, io lo sottoscrivo nell'intervista che gli è stata fatta nella trasmissione della domenica Che Tempo Che Fa, quando dice che operazioni di questo genere non vanno fatte in nessun luogo, né nei luoghi di lavoro, né nelle famiglie. Nulla deve essere, come dire, possibile di giustificazioni in qualsiasi luogo questo avvenga. E quello che è avvenuto ha fatto sì che nel gruppo di maggioranza sia stato sollecitato il gruppo di maggioranza a presentare un ordine del giorno che è questo qua, che per quello che mi riguarda non va cambiato e non sono disposta a cambiarlo. Poi dopo, come dire, qui ci siamo in tanti, abbiamo tutti diritto di esprimere la nostra opinione, perché quello che è stato fatto è una cosa che va rimarcata, e bisogna che noi pretendiamo come cittadini che non avvenga più, che non avvenga più a sinistra, a destra, nel centro, Movimento 5 Stelle, qualunque cosa sia. Le botte non si danno da nessuna parte, non si danno né agli uomini né alle donne, ma comunque alle donne non si devono insultare le donne perché sono donne. E tra l'altro aggiungo e chiudo che io mi sono fatta anche molto come dire, mi ha molto stupito anche l'atteggiamento delle donne del Movimento 5 Stelle, che non si sono sentite di prendere le distanze da quello che ha scritto il loro Beppe Grillo sul suo sito, perché almeno per una, come devo dire, un fatto anche di genere, proprio di solidarietà di genere, di fronte a quello che è stato scritto e a quello che è avvenuto dopo, che almeno da parte delle donne del Movimento 5 Stelle, condannando il gesto del questore della Camera che ha dato quella sberla, e abbiamo visto tutti, quindi si condanna tutto, ma bisogna anche prendere una posizione, bisogna prendere una posizione, dire noi non siamo d'accordo di quello che è successo come persone, come donne e come deputati, perché altrimenti questo non è un paese normale. E visto che quando diciamo che non è un paese normale non ci va bene, siamo gli attori possibili per farlo diventare un paese normale.
Prego, Italo Malagola.
Ma io ho capito ancora una volta che, diciamo, in questo caso i simpatizzanti dei 5 Stelle o di Beppe Grillo non hanno capito che qui non è solo una questione politica, ma è anche una questione culturale. L'ordine del giorno che è stato presentato non ha un taglio politico, ma più che altro io lo ritengo un taglio culturale, perché cioè, qui non si capisce che un movimento politico, non dico certo, che si chiama 5 Stelle, comandato da Beppe Grillo, e non uso mezzi termini perché quello è un capo di democrazia che del termine democrazia non sa il significato, voglio dire, sta spargendo una cultura dell'offesa, della diffamazione, dell'insulto dentro e fuori il Parlamento. Questo è il problema. E se anche, e poi nel tuo intervento hai citato episodi di parlamentari in altri tempi, sempre nel contesto del Senato, sono episodi singoli di cui loro si sono poi prese la responsabilità. Questo è un partito, un movimento, chiamatelo come vi pare, che tutti insieme ai suoi simpatizzanti sta spargendo l'odio fuori e dentro il Parlamento. Ed è una cultura che si sta trasmettendo ai giovani, a molte persone anche non giovani, ma che non hanno filtri per capire queste cose. Vi faccio un esempio. Quella ragazza ammalata, non mi ricordo che malattia, che disse: io sono convinta che gli animali possano essere usati per la sperimentazione, perché grazie a questo io ho migliorato, è stata offesa, insultata, diffamata in modo schifoso. Questo è anche grazie alla cultura che il Movimento 5 Stelle sta diffondendo in questo Stato, in questa Italia. E grazie a Beppe Grillo e grazie a tutti quelli che lo appoggiano nelle sue azioni e nelle sue manifestazioni. Perché l'offesa, e anche le offese che si continuano a dire i parlamentari tutte le volte che intervengono, e che la Boldrini li deve riprendere per dire attenti a quello che state dicendo, perché tutte le volte che c'è un intervento, in un intervento c'è anche una parola offensiva nei confronti di qualcuno. Questo deve smettere, questo è quello che deve smettere. È l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, dell'ostruzionismo, del vandalismo che hanno fatto alla Camera, nelle commissioni, impedendo i lavori delle commissioni. Questa roba non era mai successa nel Parlamento, non con queste dimensioni, mai successa con queste dimensioni, che per due giorni il Parlamento e le commissioni non hanno lavorato a causa dell'ostruzionismo dei 5 Stelle. Con queste non era mai accaduto in questi termini, mai. Potete dire quel che volete, ma in questi termini no. Questo deve smettere, perché a me questo, lo dico, fa schifo, ed è una cultura che si sta trasmettendo nei giovani che è sbagliata. E se questo succederà, il merito è del Movimento 5 Stelle, di Beppe Grillo e di tutti quelli che appoggiano queste azioni antidemocratiche.
Cesare Alessandro.
Allora, intanto ho sentito nella risposta di Ferraresi, no, che insomma mi è sembrata una risposta che ha difeso con spada tratta il Movimento 5 Stelle, si vede che insomma, non mi sembrava una difesa a spada tratta, non lo so, a me sembrava di sì, anche perché sono state ripetute delle frasi intere che vengono dal blog di Beppe Grillo e che comunque vengono ripetute comunque dai sostenitori attivisti del Movimento. Bisognerebbe parlare del decreto IMU Banca Italia, abbiamo due versioni diverse probabilmente, no? Ma però le discuteremo in un altro momento, non è l'argomento dell'ordine del giorno. Il Movimento 5 Stelle sta avendo una deriva portata avanti da Beppe Grillo e dal suo staff. Io non penso che tutti gli attivisti e tutte le persone che fanno parte del Movimento 5 Stelle o che sono simpatizzanti del Movimento 5 Stelle siano come quelle persone che abbiamo visto che abbiano quegli atteggiamenti nei confronti delle donne, atteggiamenti sessisti, violenti, che offendono in continuazione. Abbiamo detto alcuni esempi fino adesso, no? L'esempio di Grasso, hai fatto bene a dirlo, ha fatto benissimo Grasso a fare quella, avere quella imposizione nei confronti di Berlusconi, ha fatto benissimo, ha fatto il suo mestiere, ma ci stiamo dimenticando anche tutte le offese e i giri di blog, no? Perché ricordiamoci che il blog di Beppe Grillo è il blog del Movimento 5 Stelle, non è una cosa astratta, non è la mia pagina personale, è il blog di un sito, cioè di un movimento, e quindi tramite quel blog parla il movimento e prende gli ordini dal padrone del movimento, perché il movimento, ricordiamocelo, non è un partito, non è un movimento libero, ma un padrone con un marchio registrato alla SIAE. Quindi questo di antidemocratico e questa deriva antidemocratica non lo dico semplicemente io, lo dice un gruppo che si è formato ieri che si chiama DIM. Si chiama, aspetta, i democratici in movimento. Ora, questi democratici in movimento, che qualcuno potrà anche ridere, no, da questa roba, probabilmente sono i migliori del Movimento 5 Stelle che sono stati sbattuti fuori dal movimento. Tutti quelli sbattuti fuori dal movimento in questi ultimi due anni, perché semplicemente hanno semplicemente detto io dico la mia perché uno vale uno, sono stati sbattuti fuori. Semplicemente perché volevano avere un dialogo con un'altra forza politica, sono stati sbattuti fuori, semplicemente perché non erano d'accordo sulla campagna propagandistica di violenza e di insulti, sono stati sbattuti fuori, e sono state cose che le hanno dette ieri l'altro. Non sono d'accordo su questa deriva che sta avendo il Movimento 5 Stelle. E non ce l'ho personalmente col Movimento 5 Stelle, anche se oltre a consigliere ho anche una figura politica diversa. Non ce l'ho assolutamente. Io penso che ci siano tante persone in gamba. Il problema è dove viene portato questo movimento e dove queste persone si lasciano portare. Il problema è questo. Se dobbiamo fare una politica basata sugli insulti, a me personalmente non piace, ho altro da fare. Se dobbiamo fare una politica nella quale si ragiona, si discute, non si offendono le persone, non si offendono le donne perché sono donne, allora mi sta bene. Se dobbiamo pensare che la terza carica dello Stato si possa prendere in giro e si possa offendere, mettere su una gogna mediatica tramite alcune scenette, cosa faresti in macchina con la Boldrini? Cioè, non ci vuole un somaro, un genio per capire la sfilza di insulti che ci saltano fuori. Ha uno staff di comunicazioni che penso che qualsiasi comune in Italia se lo sogna, il blog di Beppe Grillo. Cioè, quindi ci sta questo ordine del giorno e ci sta tutto, ribadendo il fatto che noi siamo contrari comunque alla violenza, agli insulti, a tutto quello che è sessista e a questa deriva che ha il Movimento 5 Stelle. Se il Movimento 5 Stelle torna indietro e torna a essere qualcosa di normale, non c'è niente di grave, non c'è niente di male nell'esistenza del Movimento 5 Stelle, ma se torna indietro, se continua con questa deriva, logicamente, io personalmente non posso provare tutto quello che sta facendo adesso.
Grazie Cesare. Prego, Fabri.
Beh, questo è un tema che in qualche modo abbiamo sfiorato anche qualcosa di più quando abbiamo discusso sul ministro Chiang. Però vorrei partire da quello che ha detto Boldrini all'inizio. Dobbiamo essere bravi comunque da ieri e da oggi in poi a stare attenti a qualunque sia lo schieramento e qualunque persona venga toccata. Ciò premesso, io dico quello che è la mia idea. La mia idea è che si può essere un movimento, si può essere estremisti, si può essere quello che si vuole, ma nel momento in cui si fa un'elezione, si viene eletti e si va in Parlamento, secondo me si è tenuti a un comportamento etico. Io credo che bisogna essere capaci, quando si entra lì dentro, comunque di accettare che si è diventati rappresentanti di qualcosa, qualcuno. Io su questo non transigo, non era il mio potere cambiare le cose come erano prima, né per quanto ne parliamo potremo cambiare il passato. Quello che possiamo fare in qualche modo è partecipare a cambiare il futuro. Il passato, offese, non comportamenti, ci sono stati tanti movimenti che comunque sono entrati in Parlamento e rappresentavano un pensiero di ribellione, un pensiero a volte anche che portava avanti principi non condivisi. Nel momento in cui tu entri lì, io penso che comunque tu sia tenuto a rappresentarmi a livello istituzionale e questo non deve toccare il fatto che possa entrare qualcuno o qualcun altro, no. Il Movimento 5 Stelle entra lì legittimato da un voto importante. Su questo vuol dire che dobbiamo renderci conto che portano il pensiero di tante tante persone. Però ribadisco, io non accetto quello che ho visto in TV, credevo di averlo visto soltanto in qualche TV turca o qualche paese dell'est, l'abbiamo visto in Italia, io a volte dico con una battuta che noi italiani siamo un confine fra Europa e Africa, insomma siamo mezzi africani anche noi, forse in qualche modo queste cose mi fanno pensare che dobbiamo, almeno quando si può, darci un limite. Quindi io completo questo intervento dicendo che comunque non lo accetto e di conseguenza ne trarrò non un voto conseguente, perché io adesso vi lascio, è il mio anniversario di matrimonio, quindi è mezzanotte, è ora che vado a casa. Buonasera.
Prego, Rossi Maria.
Io credo, cioè, è già stato detto tutto ampiamente dal gruppo di maggioranza. Vorrei solo aggiungere e puntualizzare due aspetti che mi sembrano fondamentali. Il caro amico Beppe Grillo non è più un comico, è un leader di un partito, che gli piaccia o no. È un leader di un partito che pubblica sul suo blog, ok, un video del genere, non è un video satira. Questo non è una satira. Non sei più il comico in una manifestazione in TV. Sei il leader di un partito politico, perché quella è la strada che ha scelto. Si fa chiamare ex comico quando vuole, quando ha voglia. Allora chiamiamolo ex comico anche adesso. Non è più un comico. Perché adesso, se tutti i partiti facessero dei video così, ci piace? Noi cosa siamo? Fieri? Questa è la politica che vogliamo? È questa la politica che vogliamo? Offendere così la terza carica dello Stato? Indipendentemente che sia uomo o donna, è un'offesa alla persona e all'istituzione che rappresenta in questo momento. E poi in riferimento al consigliere Ferraresi, che faceva riferimento a tutti quegli aggettivi usati, sono stati usati molti dai giornalisti. Non dai politici di un partito, dai giornalisti.
Boldrin
ha un emendamento. Boldrin ha un emendamento. C'è la dichiarazione di voto, io emendo.
Non capisco, non vanno presentati prima gli emendamenti o prima della votazione?
Prima della votazione vanno presentati. Allora, prima della
proponente può chiedere di votare sul testo o con gli emendamenti sui quali concorda.
Io propongo l'emendamento. L'emendamento la discussione non è finita, allora, intanto condivido, rimango sempre il mio principio che siamo nuovi in una Roma, ok? Poi, è vero, io condivido quasi tutto quello che ha detto Gianni, è riuscito lui, è stata colpa sua se mi è venuta voglia di fare l'emendamento, nel senso che quello che ha detto è condivisibile al 100%, c'è un aspetto culturale che effettivamente non va trascurato, e su questo sono pienamente d'accordo, perché anche a me non è piaciuto quello che è successo, discutere in Consiglio Comunale a Novi mi pesa, quindi chiedo che venga aggiunto al, perdonate me l'ho scritto in fretta ora, che venga aggiunto alla parte ritiene che sia stato superato ampiamente il limite oltre il quale occorre attivarsi democraticamente per la tutela delle nostre istituzioni, che occorre operare i cambiamenti attraverso il confronto politico civile rispettoso delle persone e della loro dignità. Aggiungo che per quanto riguarda l'ambito locale, questo ordine del giorno vuole essere testimonianza culturale ed educativa. Poi la parte finale chiede che il presente ordine del giorno venga inviato a tutti i capogruppo delle forze politiche presenti in Parlamento, non solo quelle del PD. Ok? Questo è il mio emendamento, niente di più, giusto per... Cioè, è per sottolineare... Io mi metto nei panni di una persona che viene qui a seguire il Consiglio Comunale, anche se che a quest'ora si mette a discutere di un ordine del giorno, che è sensato, io adesso non dico che non è sensato, sia chiaro, però è vero che tutti i problemi che abbiamo, la gente poi fuori dice questi si occupano di cose romane, non ha senso. Mi viene in mente, perdonate, quando qui a Novi siamo stati famosi anni fa per una questione prettamente sessista, quando c'è stato un omicidio, quindi perché un uomo, un marito, ha ucciso la moglie per questioni, insomma. Ok. L'emendamento? Allora, arrivo. Dunque, la loro dignità, virgola, che per quanto riguarda l'ambito locale, quest'ordine del giorno. Che per quanto riguarda l'ambito locale, questo ordine del giorno vuole essere testimonianza culturale e educativa. Cioè, noi facciamo questa cosa per dare un segno che siamo contro questa cosa. Esatto. E la parte finale è: chiede che il presente ordine del giorno venga inviato a tutti i capogruppo delle forze politiche presenti in Parlamento. Beh, ovviamente. Adesso a questo punto che ho proposto l'emendamento, capogruppo
chi ha presentato.
Ok, perfetto.
Dato.
Io voterò a favore del testo emendato.
L'ultima parola la deve. Sì. Prego, Violi.
Grazie. Volevo fare alcune osservazioni. La prima è che comunque sia la Boldrini non è la prima donna a fare il Presidente della Camera, ce ne sono stati illustri Presidenti come il Deiotti, durante i quali, durante le sedute, non è mai successo assolutamente nulla del genere, compreso quello della Pivetti, che a suo tempo addirittura zittì il capogruppo del suo partito. Questa è un'osservazione. Quello che è successo è sicuramente da condannare, ma è da condannare in toto. Non soltanto il fatto, non soltanto gli insulti, gli eventuali insulti sessisti, non soltanto ciò che è stato rivolto verso la Boldrini, ma anche ciò che è successo all'Loredano Lupo, fatto salvo che io non ho votato il Movimento 5 Stelle. Ma detto questo, nella trasmissione di Santoro di giovedì scorso è stato mandato in onda il filmato in maniera integrale. Presente c'era la giornalista Concito De Gregorio, che ha tirato peste e corna prima di vedere il filmato. Dopo il filmato ha rivisto la sua posizione, ammettendo che non c'era assolutamente nulla di sessista nei confronti della Boldrini. Era assolutamente nulla, nullo, e il filmato era comico. Queste sono parole. Sono parole sue durante la trasmissione. Ricordo a riguardo dei lunghi discorsi fatti in Parlamento per far cadere i decreti legge, sono sempre successi dagli anni 60 in poi, chi non è più giovanissimo se lo ricorda perfettamente, un radicale a suo tempo parlò per 40 ore consecutive per far decadere un decreto legge, e non è stata l'unica volta in cui non solo i radicali ma le sinistre hanno parlato per ore e ore e ore iscrivendosi tutti, non è assolutamente nessuna novità. Diciamo piuttosto che negli ultimi 15-20 anni è mancata una parola o un gruppo che facesse qualcosa che si chiama opposizione seria, perché non c'è stata quando è stato ora di legge di votare certe leggi, il PD o ha fatto mancare il numero legale o sono uscite delle persone. Questo non è stato certamente un atteggiamento che persone di sinistra hanno accettato volentieri, compresi quello di far passare anche certe votazioni su certi personaggi che sono finite sulle cronache per motivi di cui sappiamo benissimo. Quindi quello che noi avremmo gradito era sicuramente una cosa un po' più generale rivolta assolutamente a tutti, dove, come diceva giustamente Boldrin, strano ma ogni tanto mi ritrovo anche a essere d'accordo con lui, cosa che sembra incredibile per me, ma succede a volte, il fatto che Grasso è stato soggetto a una cosa ancora peggiore, benché avesse tutelato l'onorabilità del Senato. Quindi in quel momento lui è stato il senso dello Stato. Gli altri che hanno tolto la parola a chi stava giustamente parlando e facendo una cosa di opposizione, non si è comportato in maniera bipartisan come il Presidente della Camera e del Senato devono fare, devono essere equidistanti da qualsiasi posizione sia. Il fatto che lei dica ma così non si approvava la legge implica automaticamente che tu stai da una parte, perché stai dalla parte di chi vuol far passare la legge, e non è il tuo compito, perché il tuo compito non è quello, è di fare in maniera tale, come la Bulgarelli fa qui da noi, di mantenere l'ordine, di dare la parola, di fare le cose giuste. Questo è il suo compito, non di prendere giudizi di merito di parte e nemmeno andare in televisione a fare il piagnisteo, che è andata dappertutto, è andata in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili per 2 giorni.
Questa è una sua, mi permetto un attimo di dissentire, perché questa è una sua opinione. Perché la Boldrini ha dovuto, diciamo, a malincuore dare questa ghigliottina, diciamo così, perché uscivano dei tempi e veniva a essere pagata l'IMU agli italiani, perché questo era poi il retroscena. Quindi lei, diciamo che nel suo interno era molto combattuta, ha capito? Io l'ho vista così questa cosa qui, quindi lei ha dovuto fare una scelta, perché non era l'opposizione che veniva avanti in Parlamento, era un ostruzionismo al voto democratico che doveva esserci in Parlamento.
Scusi.
Mi permetto anche di dissentire sul fatto del
voto,
video.
Un voto di parte, eh.
Però doveva essere.
Io non avevo finito comunque.
Mi sembrava che.
No. Detto questo, quello che ribadivo io il concetto è che il Presidente della Camera, a fronte di una legge o di un testo o di un qualsiasi cosa, non può prendere parte. Deve preoccuparsi di gestire i lavori. Quindi non può dire la legge deve essere approvata, perché non è suo compito approvare le leggi. La legge, io sono promotore di una legge, io mi occupo di approvare, tu devi preoccupare di gestire, nient'altro. Avremo anche poi intenzione di presentare un emendamento. Allora, l'emendamento è sulla variazione che le deputate del Partito Democratico sono state insultate con frasi sessiste e offensive che non vogliamo assolutamente eliminare, ma vorremmo aggiungere l'onorevole Loredana Lupo colpita da un colpo dal questore di Scelta Civica. Tra parentesi, se qualcuno si va a leggere il regolamento del Parlamento, il questore non interviene in nessuna delle manifestazioni perché non è null'altro che il gestore del personale, quindi lui non può intervenire. Il fatto che si sia sentito da buon ex magistrato, probabilmente ipotizzo, da buon ex poliziotto a tenersi il manganello in mano, ma dico ipotizzo, non ne sono sicuro e non l'affermo, ipotizzo, e quindi questo non è accettabile. Non è accettabile, avrei detto la stessa cosa se fosse successo a un onorevole del PD, di SEL, di Forza Italia, di qualsiasi cosa, anche di Fratelli d'Italia, che proprio guardate. Ma detto questo, perché così non si fa. La violenza è violenza, è molto peggio la violenza manuale della violenza verbale, tant'è vero che le nostre leggi la puniscono molto più gravemente. E non è accettabile.
Il nome dal questore,
questore, quello che ha detto,
la donna,
la deputata,
Sì, Loredana Lupo, colpita dal questore di Scelta Civica. Sì. Ah, ma anche... No, no, ma che la allontana così? Ha fatto un salto di 40 centimetri indietro, ma che dici? Prego. No, 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 no.
No, quello che volevo ribadire, il fatto che lei dice che non è stata assolutamente offesa con frasi sessiste, non è tanto che si sia sentita lei offesa, ma quello che potrebbe scaturire questo modo di parlare in macchina con la Boldrini e quelle cose lì. Comunque ho visto il video anch'io. E né in sottofondo del video c'era la musica Faccetta Nera, che se vuole gliela canto anche, che la so, e nel video c'era Faccetta Nera. Allora io un video dove mi mette sotto la musica Faccetta Nera, mi deve scusare, può essere bello, anche ridicolo, io ci ho anche sorriso come forse molti italiani, però quello mi ha lasciato un po' di stucco e allora io mi fermo sotto questo aspetto. Il fatto che un deputato alla fine del suo discorso dica boia chi molla, signora Boldrini, glielo dico più volte, boia chi molla, mi viene quasi da dire che questi ragazzi hanno una cultura di ignoranza, perché non sanno nemmeno da dove arrivano queste frasi e le riportano, mi viene da dire, così, tanto perché hanno sentito dire ed ha avuto un bel effetto. Allora, queste cose qua, se io devo essere governato da dei giovani, che non è detto che il giovane debba essere per forza quello che porta avanti il futuro. Deve avere anche delle idee, deve avere anche una certa responsabilità e anche una certa cultura. Allora, io penso che queste sono persone che hanno poco da dire, ecco, che vanno dietro a un leader e mi dispiace perché dovrebbero ragionare con una loro testa e andare avanti con la loro testa. Questo non è opposizione, la vera opposizione che è stata fatta anche negli anni in Parlamento non è questo comportamento. Hanno fatto anche salti sui banchi negli anni passati, ma non in questa maniera. Questo è ostruzionismo e non è opposizione, questo mi sento di ribadire. Prego, Benzi.
No, voglio solo aggiungere qualche cosa, no? Cioè, quando il consigliere Violi mi parlava di tanti anni fa, cioè qualcosa me lo ricordo anch'io, una volta non c'erano i regolamenti che ci sono oggi. Oggi tu hai un tot di tempo, quindi tutto il gruppo si può iscrivere, però è determinato, tu hai un tempo, non so se sia mezz'ora o quello che è, e quindi cioè, tu devi rispettare questi tempi. Se la Presidente della Camera ha fatto quello che ha fatto, probabilmente, cioè, se lo poteva fare, non lo so, ne risponderà a chi dovrà rispondere. Nello stesso tempo dico che portare l'esasperazione, questa politica, questo modo di fare del Movimento 5 Stelle è perché sicuramente vuol nascondere qualcosa, forse vuol nascondere che non sta facendo quasi niente, sta facendo solo questo, sta facendo questa propaganda in questo modo e nasconde il fatto che in termini pratici e di sostanza non sta portando a casa niente, oppure proprio le briciole. Come l'altra volta quando Grasso si è costituito parte civile, il Movimento 5 Stelle si è complimentato. Nello stesso tempo aggiungo e chiudo perché ormai è anche ora tardi, io credo che in democrazia quando si arriva a questa forma, a queste forme di protesta, anche se hai ragione, se è dalla tua parte che probabilmente vuoi difendere e potresti anche aver ragione, ma arrivare a questi termini ti fa passare automaticamente dalla parte del torto, perché stai facendo un atteggiamento e delle sostanze che non sono giustificabili. Quindi a questo punto dico, o stai in democrazia e rispetti le regole per tutti, oppure se fai così, anche se hai ragione, non ne vale la pena neanche di starti a ascoltare. Ecco, e finisco qua, dopo penso, abbiamo guardato l'emendamento e possiamo dire...
Quando avevamo
quello che diceva, dire, allora, parte così, premesso che le deputate del Partito Democratico sono state insultate con frasi sessiste offensive e per quanto accaduto nei confronti della deputata, nome e cognome che non me lo ricordo, Loredana Lupo, del Movimento 5 Stelle. Questo fin qui ci possiamo anche, cosa dite, possiamo anche convenire. Perché poi sotto, come ho detto, sdegno per gli insulti alle donne e alle persone al Parlamento, per cui ci sta, se va bene a tutti. Più quello, sì, più quello là, certo. Sì. Esatto. Va bene? Mettiamo i voti.
Siete d'accordo?
Con i due emendamenti concordati si vota questo ordine del giorno emendato. Oddio, io mi sono persa.
Scusa.
Relativo a solidarietà alla Presidente della Camera e alle deputate offese e ferma condanna della violenza verbale e fisica perpetrata all'interno delle istituzioni repubblicane. Chi è favorevole ai testi emendati? Bene, alzi la mano. Manca Fabri, perché è uscito, ma...
La Giunta si ferma un secondo che dobbiamo fare una...
Ringrazio e per quello che mi sembra di avere... non mi vengono neanche le parole.
Perché la mezza di...
il prossimo Consiglio Comunale è stato indetto, ecco mi doveva venire questa parola, per il 27 di questo mese.